votazioni, procediamo all'analisi delle delibere all'ordine del giorno. La prima riguarda il secondo assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023. La parola per l'illustrazione all'assessore Lovera. Prego.
Un attimo che trovo i documenti. Io settimana scorsa ho inviato a tutti i consiglieri uno specchietto riepilogativo, in quanto questa variazione di bilancio è la più complessa e articolata di tutta la consigliatura e basandosi sui documenti ufficiali di difficile, se non impossibile, comprensione. Ho riepilogato in questo specchietto, e lo riepilogherò anche in questa illustrazione, non tanto i numeri dal punto di vista puramente fiscale e finanziario, ma da un punto di vista più logico, in modo tale che sia più facile seguire l'esposizione. Stiamo parlando, purché sia un riepilogo molto sintetico, di oltre 7 pagine di numeri. Comunque mi soffermerò sulle cose più importanti, lasciando ai consiglieri ovviamente massima libertà, massima disponibilità per fare eventuali domande sugli importi più piccoli. Mi dovrei tralasciare la cifra sotto i 1000 euro, perché altrimenti andiamo avanti delle ore, ma mi baserò sulle cifre leggermente più importanti. Inizio con 22.112 euro che sono arrivati dallo Stato per trasferimenti compensativi dovuto all'esonero della TOSAP in relazione all'emergenza Covid-19. Questi soldi qui, questa esenzione della TOSAP, è stata applicata a seguito di normative nazionali. Quindi, non essendo decisione del Comune, ma dello Stato, lo Stato ha calcolato il minore introito e ci ha riconosciuto oltre 22.000 euro. Non sono entrate in più, ma entrate in sostitutiva. Per cui, contemporaneamente, andiamo a togliere 22.000 euro, arrotondate ovviamente migliaia di euro, dalle entrate previste. Saldo zero, quindi minore entrate, contributo dello Stato, saldo zero. C'è una cifra di 70.000 euro che sembra importante, ma è solo un giroconto dell'IVA incassata, quindi non ha alcuna importanza. Una cifra che può saltare all'occhio è la diminuzione di 50.472 euro di entrate dall'Università degli Studi di Torino. In effetti non è una vera diminuzione degli entrati. Noi all'inizio dell'anno abbiamo mantenuto vivi i vari servizi di reception, utenze e quant'altro nella pulizie, in attesa che l'Università degli Studi facesse le volture, con ovviamente l'accordo previsto dalla Convenzione, che ci sarebbero state rimborsate. Non era facile all'inizio dell'anno capire quando questi contratti sarebbero stati volturati. Ci siamo tenuti un po' abbondanti, sia nella previsione dell'uscita, sia nella previsione dell'entrata dell'Università degli Studi, ovviamente a saldo zero. A questo punto qui abbiamo certezza che questi 50.472 euro noi non li spenderemo, né li richiederemo all'università. Quindi pulendo il bilancio, abbiamo tolto 50.000 in entrata di rimborso all'università e 50.000 delle spese da farci rimborsare all'università, saldo zero. Non so se vi ricordate, l'anno scorso avevo parlato che la mensa con servizio al singolo pasto, al singolo banco scolastico e non il pasto al banco e non più in mensa, costava circa un euro in più a singolo pasto. L'anno scorso abbiamo accantonato 100.000 euro dal fondone è quel fondo che lo Stato ci ha dato per le maggiori spese Covid, vincolandolo alla mensa scolastica. È ricominciato l'anno scolastico, giriamo questi 100.000 euro dall'accantonamento per i maggiori costi della spesa al capitolo di spesa maggiori costi per i pasti scolastici, quindi 100.000 euro in entrata, 100.000 euro in entrata dall'accantonamento dei soldi dello Stato, 100.000 euro in uscita per evitare l'aumento della spesa per i bambini della scuola. Abbiamo poi, nello specchietto che vi ho dato, una pagina completa di giri conti tra i vari capitoli dell'ufficio personale. Per questo giroconto si evince un risparmio di 40.000 euro. Essendo soldi sui capitoli del personale, abbiamo ritenuto di lasciarli sui capitoli del personale, accantonandoli al fondo di riserva per il nuovo contratto di lavoro, contratto personale dipendente. Da alcuni anni è in discussione il nuovo contratto per i servizi per il pubblico, che dovrebbe essere rinnovato entro l'anno, ma penso che non ce la faranno più, che però in ogni caso scade già il 31 dicembre di quest'anno. Quando verrà rinnovato, sarà rinnovato già scaduto. Nel frattempo sono maturati degli arretrati sui futuri, sull'aumento di stipendio che verrà deciso da questo contratto che non esiste ancora. Noi, in base anche alle esperienze precedenti, abbiamo stimato circa 200.000 euro di arretrati poi da rimborsare il prossimo anno ai dipendenti. Mi ho ritenuto corretto, nel corso di questi anni, man mano che c'era un risparmio sul personale, accantonarlo, e anche in questo ultimo accantonamento riusciamo ad avere su questo fondo circa 200.000 euro che verranno utilizzati non appena il contratto verrà firmato. Dovrebbero essere la cifra ragionevolmente molto vicina a quello che dovremmo pagare ai dipendenti, però ovviamente sono supposizioni, sono calcoli fatti in base all'esperienza. Diciamo che non ce la siamo sentita di lasciare nel bilancio 2022, sia nella parte che ci sarà noi nel primo semestre, dipende da quando verrà rinnovato il contratto, sia eventualmente nel secondo semestre che verrà eletto, una spada di Damocle di 200.000 euro con difficoltà molto gravi, conoscendo bene le difficoltà di comprare i soldi, specie la parte corrente da pagare. Quindi abbiamo accantonato. Quindi 200.000 euro non sarà ulteriore al costo per il comune. Nel corso di questi anni qui l'abbiamo già messi da parte. Salto tutte le altre voci, ma potete leggere tranquillamente voi. Nella pagina 3 ci troviamo di nuovo con 99.000 euro di risparmi sui vari contributi e quant'altro, e maggiori entrate rispetto a quelle previste di 136.000 euro. Perché questo? Negli ultimi tre mesi gli uffici finanziari hanno inviato ripetutamente mail alle e indicazioni ai vari responsabili settore affinché facessero degli accertamenti il più puntuale possibile sui costi ancora prevedibili entro fine anno. Anche noi, come sapete, dal 30 novembre in avanti, salvo emergenze, non è possibile fare variazioni di bilancio, ma emergenze vere. E quindi tutti hanno fatto un lavoro certosino durato in questi due o tre mesi per andare a recuperare anche le piccole cifre, 500 euro, 200 euro, 1000 euro, quant'altro, che erano sicuri di non riuscire a spendere entro l'anno, e anziché far andare nell'avanzo libero, disponibile poi da agosto del prossimo anno, rimetterli in circolazione. E lo stesso anche per le entrate, quindi anche minori spese, ma anche maggiori entrate. Queste maggiori entrate sono arrivate ulteriori 43.328 euro, chiamiamolo fondone bis, che non erano previste. 3.309 euro sono gli interessi maturati sul lascito a signora Sinaglia. Fino a qualche mese fa non avevamo neanche proprietà di questo lascito, quindi l'abbiamo messo a bilancio adesso. Beh, 710 euro siamo a perdere. 21.880 provente concessione edilizie. Siamo sempre in pieno boom di super bonus e quindi stiamo incamerando più soldi. 4.900 euro per rilascio carte d'identità elettroniche. Sapete che per alcuni mesi le carte d'identità elettroniche non sono scadute, sono state prorogate, e poi in un periodo più breve sono stati questi 4.900 euro più di entrate. 18.000 su diritti di istruttorie, 17.000 per sanzioni amministrative in materia urbanistica. Per accedere ai super bonus occorre sanare eventuali difformità, e quindi sono migliori entrate. 12.000 euro concorso famiglia per l'assistenza al tempo modulare e 6.200 euro dalla regione per servizi a prima infanzia. Ne ho avuto anche minori entrate, ovviamente, le trovate a pagina 4. Sono aumentate per 172.000 euro, quindi maggiore entrate per 136.000 e minore entrate per 173.000 euro. Beh, lascio perdere i 3.000-2.000 euro, ovviamente. 30.000 euro canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria, tutto gratis fratelli per tutto l'anno, quindi non abbiamo incassato praticamente nulla. 5.000 euro proventi per l'uso delle sale polivalenti, cosa ne era alla sala Miretti e quant'altro, perché non erano utilizzate. 10.000 euro impianti sportivi, mancato utilizzo di impianti sportivi. 9.834 euro Università delle Tre Età, ma che non si è fatto nulla, ci troveranno anche minori spese per gli insegnanti, ovviamente. 74.000 euro dalle retenzioni mense e retenzioni scolastiche, 8.700 euro trasporto alunni, e non abbiamo avuto, minori utilizzo, e 28.900 euro per le rette degli asili nidi, anche qui utilizzate di meno. Per cui rispetto alla previsione ci mancano, sono 172.000 euro in meno, che parzialmente andiamo a compensare con i 136.000 che ho detto prima. Non solo, abbiamo chiesto anche ai vari settori di dirci se bisognavano di finanziare ulteriormente i capitoli normali di spesa. Quindi alcuni capitoli hanno spandato dei soldi, su altri hanno chiesto dei soldi. I lavori pubblici, poi li ho divisi per settore. I lavori pubblici, 6.000 euro per manutenzione e riparazioni ordinarie, 10.000 euro prevenzione del randagismo, che sta diventando veramente una piaga, 3.000 euro, 4.000 euro, 4.000 euro manutenzione ordinaria del parco veicoli e attrezzature per l'ufficio tecnico. Ci hanno chiesto 26.600 euro in più. I tributi, invece, il settore tributi ha ridotto le spese, ma non è un bel segnale che abbiamo ridotto di 5.000 euro la riscossione dei tributi e di 15.000 euro l'aggio. Semplicemente, essendo bloccate tutte le cartelle esattoriali, non abbiamo dovuto pagare l'aggio alla società che ci fa questo servizio qui, ma contemporaneamente non abbiamo avuto anche nessuna entrata da queste. Salvo proroghe, al momento non previste, del 1 gennaio ripartono le cartelle. So che c'è una lotta in Parlamento, alcune forze politiche stanno cercando di bloccarle. Allora noi abbiamo iniziato, noi gli uffici ovviamente, non io, a mandare una lettera bonaria a tutti i contribuenti, quelli che, presumibilmente normativa vigente, a gennaio ci troveranno con le cartelle esattoriali, avvisandoli che probabilmente da gennaio riceveranno delle cartelle esattoriali, salvo modifiche di legge. Quindi partiamo con una lettera bonaria di informazione, per poi partire come dirà la legge. Se la legge dirà di partire, partiremo con i recuperi coattivi. Se sposterà ancora in avanti, non lo faremo. Poi nel frattempo avvisiamo ai cittadini che non sia una sorpresa. Brutto dirlo in periodo natalizio, però facciamo che si può. L'anagrafe, stato civile, anche qui ci ha chiesto 6.060 euro per retrocessione locali e cimiteriali, quelli che hanno stumulato le salme, però non hanno ancora scaduti i tempi per i loculi, e 3.500 euro per versare allo Stato per le carte di identità elettroniche. Prima ho detto abbiamo incassato più soldi delle carte elettroniche, ovviamente al netto di 3.500 che dobbiamo allo Stato, su capitoli diversi. Salto 190 euro di cartoleria e quant'altro. Abbiamo risparmiato 2.350 euro sui patrocini, anche lì sono meno feste, meno attività, quindi abbiamo risparmiato qualcosetta. Un grosso risparmio delle utenze, non utilizzando i palazzi dello sport, non utilizzando i magazzini comunali, utilizzando meno i convitti, eccetera, eccetera. Abbiamo un risparmio di 91.000 euro sull'utenza, stimato a fine anno. In compenso, nel bilancio previsionale, abbiamo messo una cifra di circa il 30% più alta di quella di quest'anno per coprire i maggiori costi dovuti all'aumento del metano e dell'energia elettrica. Non sappiamo come e quanto lo Stato ci darà, se ci darà qualcosa oppure no, e neppure quanto durerà questo aumento. Parrebbe primo semestre, per di nuovo ribassarsi al secondo semestre. Noi abbiamo previsto, facendo i calcoli di nostra aspettanza, di mettere un 30% circa in più, solo poi verso aprile-maggio capire come si sta muovendo l'euro finanziaria, l'euro mercato internazionale e quant'altro. Ah, permettetemi una nota di colore. L'altro giorno ho incontrato un mio amico di una certa età che mi ha supplicato: Michele, il comune deve fare qualcosa. Ho detto, sì, ma per cosa? Dovete provare a abbassare il metano. Fai una cosa, telefona Putin, ma se lo abbassa lo abbassiamo anche noi. Però la situazione dipende da una congiuntura internazionale e non solo, noi esclusivamente, ovviamente, dalle maggiori tasse che gravano su questi prodotti in Italia, che lo Stato pare che dovrebbe ridurre a breve. Cultura e sport, abbiamo 9.000 euro in più. 9.000 euro in più perché abbiamo di nuovo iniziato, e poi eventualmente ne parla l'assessore, a riorganizzare manifestazioni cittadine per fine anno, manifestazioni in moti per il 21, contributi per finalità culturali e acquisto beni per il nuovo per i locali del nuovo centro culturale Savianese, l'ex centro anziani, si è messo a posto, fa questo. Nonostante i trasferimenti 6703, quindi manca il consigliere del Lillo, alle associazioni sportive. Ho messo un putpurri cultura e sport che ci stava, logicamente, non contabilmente la ragioniera si rizzavando i capelli, però nella spiegazione, diciamo così, verbale, ci sta a metterle assieme cultura e sport, perché alla fine si capivano meglio i numeri. 2.000 euro di maggior spesa. Ulteriore 5.800 euro di maggiori spese per i rimborsi alle famiglie di quanto pagato per mensa, pasti, prescuola e quant'altro non utilizzati nel periodo. Quindi meno i ricavi della mensa, maggiori costi per rimborsare chi l'ha già pagato e quant'altro, quindi 5.800 euro. Penultima voce, 36.300 euro di accantonamento. Accantonamento fatto per rispondere a eventuali domande già preannunciate ma non ancora formalizzate dal gestore dei parcheggi a pagamento. Il nostro contratto parte da 1 luglio 30 giugno, mi sono beccati tutto il Covid in questa annualità qui, chiamiamola, tutto il Covid del 2020 e tutto il Covid del 2021, con un grosso calo degli incassi. E per Musi, cioè, ci hanno già anticipato che la loro intenzione è chiedere una rivisitazione del contratto del 2021, quindi questo da qui, suffragato da norme di legge, ovviamente. Non hanno ancora formalizzato, ma in questo caso qui, se arriverà la richiesta entro il 31 dicembre 2021, dobbiamo avere i soldi e i bilanci nel 2021. Quindi abbiamo accantonato 36.330 euro, che è la cifra che potrebbe loro spettare a fronte della richiesta da trattare su eventualmente un piccolo rimborso. Noi abbiamo i numeri mese per mese cosa hanno incassato, sappiamo benissimo cosa hanno incassato, quando hanno incassato di meno e quant'altro. Quindi prudenzialmente ci sono questi 36.000 accantonati che, se non ci chiederanno nulla entro fine anno, finiranno nell'avanzo di bilancio. Ed infine, per far quadrare tutti i conti, l'ho messo in fine anche se secondo me era la prima voce da mettere, ma ho preferito metterla per ultima, 89.000 euro accantonati per spese di progetti, anzi, imputati spese per progetti PNRR, perché i fondi PNRR arriveranno se ci sono i progetti, senza i progetti non arriverà nulla. È vero che noi, essendo entrati in questo accordo con la provincia di Cuneo, con la Fondazione Cassifaglia di Cuneo e altri comuni, i progetti molti saranno a livello provinciale o a livello pluricittà e non solo savilianese. Però accantonare una cifra che nelle nostre intenzioni dovrebbe arrivare circa di 200.000 euro, come si dice da cosa, si dice una volta, è cosa buona e giusta. Cosa abbiamo fatto per evitare che questi 89.000 euro finiscano nell'avanzo libero e quindi spariscono fra 15 giorni e rivediamo poi ad agosto dell'anno prossimo, dopo l'assestamento di luglio? Voi sapete che le spese in conto capitale, se suffragate da una progettazione, non finiscono l'avanzo libero, ma l'avanzo vincolato, e sono disponibili già subito all'inizio dell'anno, una volta approvato il bilancio previsionale. Lo stesso dicasi, ed è un'eccezione alla norma generale, alle spese correnti finanziate dagli oneri. Le spese correnti finanziate dagli oneri possono essere utilizzate da gennaio, quindi non finiscono nell'avanzo che deve aspettare l'assestamento di luglio, quindi ad agosto. Nei fogli che voi avete trovato nella documentazione inviata, esistono, che io qui vi ho saltato per amor di patria, dei giriconti tra le fonti di finanziamento delle varie spese per far sì che, ovviamente sempre rispettando la normativa, questo è ben chiaro, questi 89.000 euro risultano e sono finanziati da oneri di costruzione. Abbiamo utilizzato entrate correnti dovute ai vari risparmi per finanziare altre attività che sono state finanziate temporaneamente con degli oneri, recuperato gli oneri e rimesse a finanziare queste spese qui. Sono i famosi giroconti tecnici che sovente sfuggono, e se analizzati i documenti, quelli ufficiali, sono difficili comprensione. Comunque, questi 89.000 euro, che sono la prima tranche nelle nostre idee di circa 200.000 euro, risultano a tutti gli effetti finanziati da oneri, e quindi una volta approvato il bilancio di previsione rientrano immediatamente in circolo, per cui dal 2 gennaio, cioè andremo in esercizio provvisorio, cosa che al momento escludo, potranno essere utilizzate per iniziare a lavorare sui progetti del PNRR. Escludo si inizia a lavorare adesso a dicembre perché non sta in piedi. Praticamente queste sono tutte le variazioni in entrate, in uscite, maggiori entrate, maggiori uscite, minori uscite di novembre, sapendo che a parte variazioni urgenza poi non potrebbe fare nulla fino all'anno nuovo. Passiamo alla parte conto capitale. C'è un giro conto di 31.000 euro dal capitolo 2763.1 al 2763.3, ma non cambia assolutamente nulla, si tratta sempre di abbattimento di barriere architettoniche, solo che sul capitolo 2763/3 sono previste anche giochi, parchi giochi, quindi è la stessa cosa, ma si è aggiunta una possibilità di spesa e quindi abbiamo preferito spostarle. Dopodiché c'è una voce abbastanza importante che è giusto spiegare bene. C'è 7.000 euro che abbiamo risparmiato sui lavori di manutenzione della scuola Marcone che vanno alla manutenzione straordinaria del condominio di via Vittorio Veneto. È il condominio dove risiede l'Agenzia delle Entrate e quant'altro, solo per spiegare. L'assemblea di condomini ha deciso di accedere ai bonus del 110%. La parte del comune sarebbe stata di circa 170.000 euro da pagare, perché noi non abbiamo diritto ad accedere al superbonus, cioè sono costi di vita. Non pagando tasse, non avendo noi utili, non possiamo neanche accedere agli sgravi fiscali. Fortunatamente la normativa prevede che nel caso dei condomini queste spese possono essere ripartite non in millesimi, spese e ovviamente rimborsi, non in millesimi. Quindi abbiamo fatto degli incontri, anzi, l'ufficio tecnico ha fatto degli incontri con il direttore del condominio che ha sentito i condomini. Quando partiranno questi lavori verranno suddivisi in modo diverso tra i millesimi dei vari proprietari, con zero al comune di Savigliano. Quindi noi non avremo costi e non avremmo avuto nessun rimborso, quindi costi vivi da mettere a bilancio. C'è una parte, oltre di circa 17.000 euro, che invece è di spettanza nostra e l'abbiamo finanziata, poi andiamo a vedere come va. Quindi, grazie alla buona volontà della conversione dei condomini, a costo zero ovviamente, noi non dobbiamo fare questo. Noi abbiamo altri due edifici che potranno in futuro avere la stessa cosa. Uno in via Cravetta, dove noi l'abbiamo dato la nostra parte delle case all'ATC, e l'edificio che c'è davanti al palazzetto dello sport in Borgo Pieve, dove abbiamo il piano terra attualmente utilizzato come magazzino. Con l'ATC abbiamo già parlato. Se mai succedesse questo, allora avendoli incomodati, non ricordo male il termine esatto, si accoderanno loro direttamente le spese, avendo loro diritto, a differenza del comune, al bonus. Il palazzo di Borgo Pieve, davanti al palazzo dello sport, al momento non si prevedono interventi, essendo un palazzo molto recente, non so nemmeno se verranno fatti oppure no. Affronteremo il problema se e quando si porrà. Comunque il primo problema che si è posto è stato risolto grazie in modo particolare al geometra Fissolo, che qui invece voglio citare per nome, che si è fatto parte diligente e l'ha risolto. Abbiamo restituito sulle onde di urbanizzazione praticamente tra maggiori proventi e minore restituzione, abbiamo recuperato 12.340 euro che verranno utilizzati per acquisto impianti e attrezzature in conto capitale. Sulle concessioni cinematoriali abbiamo avuto meno incassi del previsto. Comunque il saldo, sempre facendo i giri conti tra i vari conti, è saldo zero, anzi abbiamo recuperato 9.920 euro per il cosiddetto Merlo. Conosciuto come Merlo, ma mi fa l'appunto il sindaco. Allora, l'accordo con gli altri comuni è che tutte le spese che vengono sostenute vengono ripartite in base alla popolazione, per cui di questi 9.920 euro circa il 50% in carico al comune Savigliano e l'altro 50% è partito tra i vari comuni. Perché noi abbiamo messo solo l'uscita e non l'entrata? Perché la convenzione con i comuni, ancorché già condivisa, non è ancora stata firmata. e quindi non abbiamo titolo per metterli in entrata. Li metteremo in entrata poi a gennaio del prossimo anno. Quindi quest'anno mettiamo 2.920 euro in uscita, senza la contropartita, perché a oggi, non essendo firmata la convenzione, gli altri comuni hanno, parliamo di questi 10-15 giorni, teoricamente non il diritto di utilizzare i loro comuni, ma neanche di pagarci la quota loro. Ovviamente è solo, c'è solo di cose contabili, la realtà è ben diversa, la realtà è che noi riprenderemo metà di questi soldi e gli altri comuni utilizzeranno il merlo dove, come, quando gli servirà, ovviamente di concerto con la protezione civile e quant'altro. Abbiamo anche ancora dismesso titoli dell'Asino Sinaia per 1.860 euro. E non come apparso su un giornale locale l'anno scorso, il sindaco sta vendendo tutti i titoli dell'Asino Sinaia. Non è vero. Vengono alienati man mano che servono. In questo caso qui stiamo parlando di 1.860 euro. E questo chiude anche la parte in conto quitale. Vi trovate anche una parte sul pluriennale che vi chiederei di evitare di guardare. Serve solo per far sì che gli impegni presi avessero copertura il prossimo anno, ma col bilancio previsionale tutto avrà copertura direttamente senza attingere ad altri capitoli. C'è un capitolo che mi sta molto a cuore, immagino anche al consigliere Occelli, che risulterebbe teoricamente che abbiamo praticamente dimezzato i contributi per le feste patronali, ma non è vero, è solo una questione contabile che nel bilancio previsionale che stiamo chiudendo in questi giorni qui, la somma previste per le feste frazionali è totale fino all'ultimo centesimo. Quindi, se siete d'accordo, eviterei di guardare queste cifre qui, sono solo cifre che servono per far quadrare i numeri, ma nel bilancio visionale sono quelle vere, con le fonti finanziamente vere e non quei giri conti per far quadrare le cose. E in particolare i contributi per le feste frazionali saranno totali. L'avevo già detto nella prima commissione, il consigliere Occelli non era presente, che è presente il consigliere Delio, oltre a ribadirlo anche in questa sede. Ci sono molti altri movimenti che non vi ho citato, ma che avete voi sotto mano. Se ci sono chiarimenti, ben volentieri io o gli altri assessori, dovrebbe essere poi la ragioniera in grado di dare qualunque spiegazione alle vostre domande. Grazie. Poi leggo la delibera, la parte che serve per poi fare la votazione quando gli interventi saranno finiti.
Prego, consigliere Rocco Ferraro, può intervenire.
Ma visto che credo questo è l'ultimo atto della legislatura per quanto riguarda un'approvazione di assestamento di bilancio, sarò molto buono, ecco. Nel senso che volevo fare questo tipo di riflessione. Noi quando discutiamo di bilancio preventivo, che è l'atto politico del Consiglio Comunale dell'anno precedente, poi ci troviamo di fronte a quello che è la visione dell'amministrazione con delle cifre. Ecco, la riflessione è questa, che questo secondo assestamento di bilancio, se vi andate a rivedere quello che era stata la discussione in Consiglio Comunale dell'anno scorso, lo scarto che c'è tra entrate e uscite sono circa 6 milioni di euro. E quindi la dice lunga, da un punto di vista della visione, cosa questo vuol dire. Io apprezzo molto il lavoro che ha fatto l'assessore, perché è una nota analitica da ragioniere e maturità dalla ragioneria con un 60-60, perché bisogna dare... sto facendo questa considerazione perché la lettura di questo bilancio di assestamento è la determinazione di un buon padre di famiglia che nella routine normale di amministrazione metta a posto i conti e quindi le risultanze sono abbastanza positive. Ho detto di essere buono. E l'altra valutazione che andrebbe fatto, ma credo che, come dicevo, visto che questo è l'ultimo assestamento di questa legislatura, credo che andrebbe verificato anche lo scostamento tra quello che è un bilancio puro come questo e quello che è l'attività amministrativa della città di Savigliano rispetto alle aspettative che la città stessa si aspettava da noi, questo lo dico come forma. Per cui, ripeto, c'è questa un po' di amarezza, ma credo che complessivamente non può che essere approvato questo fronte anche della città e delle proprie responsabilità. Una nota positiva che volevo sottolineare, anche se è un barlume di buona volontà, ha la questione di accantonare, ha detto l'assessore, dei soldi per finalmente provare a progettare qualcosa di nuovo per questa città, ma danno anche il segno un cambiamento anche di volontà di questa amministrazione per andare incontro alla, come dire, alla visione che parliamo da sempre rispetto alle questioni che vogliamo realizzare. Per cui, fatto questo cappello così un po' anomalo, credo che il risultato e la dichiarazione che io voglio fare a nome del mio gruppo è che il voto sarà positivo.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Occelli.
Acceso adesso. Sì, ma in parte ha già risposto l'assessore ad una delle domande che volevo fare, che era proprio quella sulle frazioni. E poi, nonostante abbia detto di non guardare tanto l'ultima pagina, io mi ero visto un po' di cose qua e ho visto che ci sono comunque già dei soldi per la fiera di primavera e volevo chiedere, al di là dei numeri e tutto, ci sono buone speranze per quest'anno su fiera di primavera e fiera della meccanizzazione agricola? E poi mi volevo soffermare anche sugli 89.000 euro per il PNRR, che possono essere tanti, possono essere pochi, possono essere giusti, però poi questi soldi, cioè, bisogna anche farli fruttare, perché ogni tanto, cioè negli ultimi anni si vede ogni tanto sui giornali che il tal comune ha preso dei contributi di qua, l'altro comune ha vinto un bando di là, Savigliano sembra latitare un pochino, quindi mi auguro che questa tendenza voglia cambiare. Grazie.
Rispondo solo brevemente sulla cosa. Allora, la Fondazione Ente Manifestazioni, in accordo col Comune, sta lavorando alacremente per preparare la fiera della manifestazione agricola. Stessa cosa si fa per la fiera di primavera, perché se non si fa la fiera di primavera il rischio è che il grosso della gente va là e non viene in città e quindi non c'è un ritorno a cosa. Sono già abbastanza avanti con i preparativi, a meno che il governo non obblighi a non fare manifestazioni, sicuramente, cioè noi stiamo lavorando come se niente fosse, come se si dovessero fare, e quindi speriamo proprio di riuscire a farle, speriamo che continuino i vaccini e che questa pandemia si attenui e che non si debba arrivare più al lockdown. Penso di no, perché anche, faccio una breve parentesi, i dati che avete visto, che abbiamo messo sul sito del Comune proprio oggi, sono 64 positivi a Savigliano, ma quello non è preoccupante, cioè il dato preoccupante sono i ricoveri e le terapie intensive, perché 64 positivi può voler dire avere magari una parte di gente che è asintomatica, altri che hanno preso il Covid in modo lieve o cosa. Ecco, al momento questo dato preoccupante non c'è. La preoccupazione forse un pochino più grande è dovuta al fatto che, come aveva previsto il dottor Burioni tempo fa, sta partendo il contagio tra i bambini. Difatti abbiamo alcune classi chiuse, abbiamo dei focolai nelle scuole o cosa. Ovviamente anche loro, per adesso il grosso non lo prende in modo potente, insomma. C'è quella cosa lì. Il pericolo che infettino a loro volta i nonni, i genitori o cosa, è molto ridotto, perché quasi tutti gli adulti si sono ormai vaccinati, e quindi assisteremo nei prossimi giorni appunto il dilagare del virus tra i bambini e tra i ragazzi. Al momento non è un dato comunque ancora preoccupante, ovviamente noi siamo allerta, stiamo facendo tutto quello che possiamo fare. Avete visto che le abbiamo ridato fino a giugno di nuovo gratuitamente la Cusanaira, perché in questo modo possono continuare i vaccini. Abbiamo dato ai medici di famiglia gratuitamente anche l'ALA per fare i vaccini antinfluenzali. Quindi come amministrazione seguiamo la cosa, stiamo dietro e cosa. Garantisco che è fortemente intenzionata l'amministrazione a fare sia la fiera dell'amministrazione che la fiera di primavera, e stiamo già lavorando, anzi stanno lavorando, perché il grosso del lavoro lo fa l'ente per fare questo. Ovviamente la raccomandazione che mi sono permesso di fare è quella di dire: cerchiamo di fare un po' di spatius, perché visto che 2 anni che non la facciamo più, per cercare di compensare questa assenza di 2 anni. Spero che la cosa vada in porto, ecco.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Vabbè, facciamo l'alternanza. Portolese.
Sì, grazie Presidente, sarò breve. Abbiamo ascoltato con interesse i dati relativi a questo secondo assestamento di bilancio, che ritengo sia stato fatto con il consueto equilibrio e ragionevole prudenza, come illustrato dall'assessore Lovera, come nelle caratteristiche dell'assessore Lovera. Certo, la vision è rimasta un tantino ristretta, mi viene da dire un po' sfocata, comunque sia, il mio voto sarà comunque favorevole. Grazie.
Consigliere Portera può intervenire. Consigliere Portera ha chiesto la parola. Prego.
Ringrazio l'assessore e per il suo tramite tutti coloro che hanno contribuito a questa variazione di bilancio con l'assestamento, perché ne abbiamo parlato anche in commissione e si è visto che c'è un lavoro molto, molto forte da parte non solo della componente politica, ma forse ancora di più degli uffici che si sono impegnati, non soltanto l'ufficio finanziario, ma anche tutti gli uffici, perché hanno contribuito, per come ci è stato spiegato, per liberare più risorse possibili. Ci sono alcuni aspetti che meritano anche apprezzamento. Credo che facendo riferimento anche all'edificio lì del giudice di pace, bisogna anche ringraziare chi ha collaborato per aiutare il comune a non spendere, ma che messo in minoranza avrebbe dovuto spendere, e c'è la solita precisione contabile e ragionieristica. Direi quello che manca è sempre la prospettiva innovativa politica, che è un po' la critica che abbiamo fatto sempre. E quindi è anche comprensibile che non ci siano progetti di ampio respiro, perché giustamente si è a fine mandato e quindi non sarebbe neanche corretto, e sotto questo profilo anche ragione l'assessore, mettere sul tavolo delle prospettive che poi molto grandi, che impegnano l'amministrazione. Però quello che vediamo è un po' la critica di sempre, ma ne abbiamo parlato tante volte, uno sprint innovativo dal punto di vista politico che non si limiti al solo aspetto contabile. Comunque noi ci starremo.
Prego, consigliere Lopreiato può intervenire.
Ma intervengo dopo il consigliere Rubiolo.
Allora, consigliere Rubiolo può intervenire.
Sicuramente non si tratta di galanteria, mi auguro, però insomma. Allora, io volevo chiedere all'assessore per fare una considerazione, no, se non sbaglio ha parlato, visto che è una delle cifre più importanti, ha parlato di 100.000 euro che sono stati utilizzati dal fondone vincolato, ADA vincolato da fondone, per il discorso del servizio e della fornitura pasti della mensa scolastica. Poi però in un'altra voce abbiamo visto che effettivamente le spese legate alla fruizione dei pasti nella mensa sono ovviamente diminuite in maniera importante e possiamo tutti capire perché. Io volevo solo fare questa considerazione perché sembra che non ci sia stato un aumento. In realtà il costo del pasto in sé è aumentato e il comune ha integrato questo aumento a discapito dei cittadini, delle famiglie, dei fruitori della mensa. Però questo aumento che c'è stato ed è stato in parte compensato con questi 100.000 euro ha riguardato anche, per esempio, le altre categorie coinvolte nell'utilizzo della mensa? Punto interrogativo. Cioè, in realtà, il servizio mensa è a tutti gli effetti aumentato rispetto al periodo pre-Covid o no? Questo è una cosa che volevo chiedere, anche perché al momento non ricordo quali siano, diciamo, i termini contenuti nell'appalto, però è anche vero che effettivamente questo rimborso, come dire, è stato indirizzato a un settore, però la mensa non la utilizzano solo gli alunni delle scuole, se non sbaglio.
Rispondo io inizialmente, poi lascio la parola all'assessore Senese. Allora, l'anno scolastico è settembre-giugno più o meno, l'anno fiscale del comune è gennaio-dicembre. Quindi noi abbiamo dei risparmi sull'anno scolastico settembre-giugno, che però noi del 2020-2021, che noi incide sul bilancio del 2021, e abbiamo ulteriori costi invece sulla parte attendere. Quindi c'è una dislessia sui minori costi e maggiori costi, dobbiamo tenerli separati per motivi di bilancio. Seconda cosa, non è che sia aumentato il costo del singolo pasto, è aumentato il costo dell'assistenza per portarlo al tavolo, mense scolastiche stiamo parlando, e quindi ho l'abilità di gravare sulle famiglie, avendo ancora parte di questo fondone disponibile, abbiamo deciso di giunta di metterlo a disposizione per evitare di chiedere un euro in più a pasto chi già sovente fa fatica a pagare la cifra che deve pagare, sapendo che poi è modulata in base all'ISEE, non pagano tutte la stessa cifra. Sul discorso di chi utilizza o meno la mensa, lascio la parola all'assessore Petro. Tenete presente una cosa, che noi abbiamo rimborsato i soldi, stiamo rimborsando i soldi appena avremo tutti il bilancio approvato, a chi ci ha chiesto in modo esplicito che esigeva il rimborso e non voleva compensare nell'anno scolastico successivo. Qualcuno perché era arrivato al termine del ciclo, ovviamente, altri perché hanno deciso io ho pagato, li voglio indietro, poi li pagherò un'altra volta e noi abbiamo dovuto rimborsarli. Li abbiamo messo a bilancio per rimborsarli. Sul resto la parola a Petra che è ovviamente più addentro.
Ma cerco di vedere se ho capito quali erano le perplessità del consigliere Rubiolo. Quando noi parliamo di mensa scolastica, quindi la mensa che avviene nei locali delle scuole, non della mensa che c'è al fondo di Corso Roma dove vanno anche altro personale. La mensa scolastica ha avuto costi maggiori perché dall'anno scorso, causa Covid, è diventata mensa al banco, quindi non ci sono più i locali mensa, ma gli studenti mangiano al banco, questo ha provocato un aumento del personale necessario per poter portare i pasti nelle varie classi e anche un costo aggiuntivo legato proprio ai materiali che vengono utilizzati, perché tutto deve essere porzionato in cose poi buttabili e quindi questo ha comportato un incremento maggiore. Quindi tendenzialmente ogni pasto costa all'incirca un euro in più. Se contiamo quanti pasti vengono fatti nel corso di un mese, vado a memoria, mi sembra 12.000, facciamo in fretta a fare i conti. Quindi, come diceva l'assessore Lovera, questo euro in più a pasto, per non farlo ricadere sulle famiglie, si è lasciata la quota che pagano le famiglie per la mensa scolastica invariata ed è un costo che si è accollato il comune. Quindi è vero che nell'anno precedente c'erano stati forse dei risparmi dovuti purtroppo ai periodi di scuola chiusa, l'anno scorso invece soprattutto sulle elementari c'era stata una continuità, tolto un periodo di quarantena per cui poi le famiglie hanno chiesto il rimborso, ma tendenzialmente le scuole elementari, che sono quelle che più fanno cifra e più, e anche gli asili su quel che riguarda la mensa scolastica, hanno inciso in maniera notevole sulle cifre. Spero di aver risposto ai dubbi.
Prego, consigliere Rubiolo.
La mia domanda però era anche un pochino più completa, nel senso, per quel che riguarda il servizio mensa, noi viaggiamo per appalto o di anno in anno le cifre vengono riviste e ovviamente adeguate?
Ma le cifre vengono riviste in base ai vari adeguamenti ISTAT e poi in casi di situazioni di emergenza come è stato questo è stato rivisto, perché sono cambiate le condizioni. Il contratto ha delle condizioni standard. In questo caso, dovendosi trattare di una situazione di emergenza che ha comportato delle modifiche a quella che era anche le normalità e quello che veniva fatto, si è riguardato il contratto e c'è stata questa modifica, così come c'è stata sull'assistenza ai disabili, c'era un contratto ma ci sono state delle cifre aggiuntive dovute ai materiali, ai dispositivi che venivano utilizzate, quindi c'è una cosa standard, ma poi come in questo caso che si è trattato di un'emergenza si è dovuti anche adeguare quello che era il contratto base alle condizioni di emergenza.
Non è che per caso attraverso i fondi nazionali siano state previste delle agevolazioni per le società che, diciamo, che effettuano questo tipo di servizio all'ente locale piuttosto che alle comunità, piuttosto che agli enti pubblici? Mi spiego meglio. Il Comune di Savigliano ha fatto questa scelta, da come abbiamo sentito dall'assessore, ma ci sono precedenti in questo senso, in questo ambito, che abbiano coinvolto anche le amministrazioni altre? Cioè, non è che indipendentemente dal momento emergenziale, la cui scelta può anche essere condivisibile, ma noi abbiamo fatto una cosa che legalmente potevamo fare, cioè decidere di intervenire nei confronti della società che gestisce la fruizione dei cibi e dei pasti agli studenti, perché loro hanno dovuto sopportare dei maggiori costi di distribuzione dei pasti stessi?
Allora, noi avremmo dovuto aumentare di un euro i pasti alle famiglie. Noi ci siamo collati il costo delle famiglie, non abbiamo dato un contributo alla mensa, che è diverso. Noi non abbiamo dato tutta la mensa, noi ci siamo collati come noi stabiliamo il costo del singolo pasto tutti gli anni e le deduzioni in base all'ISEE. Questo hanno dovuto aumentare tutto di un euro. Abbiamo deciso di non farlo, scelta politica di non fare questo aumento. È ovvio che quello che si incassa dalla mensa è solo la minima quota parte di quello che noi costa la mensa in realtà. quest'anno ci costava 100.000 euro in più, ci costava 100.000 euro in più per il comune, sperando che sia l'ultimo anno. Non abbiamo dato i soldi, non abbiamo finanziato il gestore, non abbiamo aumentato le...
Siamo andati in deroga a un appalto. Cioè, il servizio mensa, come giustamente sta dicendo l'assessore, è più completo, cioè più complesso, non è solo quello legato alla fruizione dei pasti scolastici. Quindi,
ma non è solo sui pasti scolastici,
siamo comunque in... siamo andati in deroga a un appalto.
Adesso chiedo all'intendente segretario, ma secondo me non è un problema, cioè è cambiato il servizio per un anno causa Covid. Non dimentichiamo sempre causa Covid, come in bar non hanno pagato il deore, altri hanno pagato il suolo pubblico, altri hanno pagato la tassa di pubblicità.
Queste sono state, cioè...
Sì, ma diciamo, il Covid è una cosa che ha snaturato tutto l'anno 2021, purtroppo, quasi tutto. E quindi il Comune, nella sua autonomia, e chiedo al segretario di confermare, senza fare alcun reato di nessun genere, ha deciso di non aumentare. È vero che tu dici, sì, ma non dovete accettare l'aumento di costo, ma non è questo servizio aggiuntivo. Adesso chiedo al segretario di intervenire se lo ritiene.
Specifico meglio, non è polemica la mia, specifico meglio, mi spiego, è stata quantificata in 100.000 euro, ma poteva essere quantificata in 50, poteva essere quantificata in 200, poteva essere quantificata in 120.
Nel numero dei pasti, stimato, sì. Un euro pasto.
Vabbè.
Sì, comunque.
Ma questo maggior aggravio di servizio, io sto dicendo che se io fornisco un servizio alla pubblica amministrazione per 10 euro, a un certo punto dico che questo servizio mi costa 11 o 11 e mezzo. Ma qual è il contraltare che mi conferma o che mi smentisce che effettivamente mi costa 11 e mezzo? Sì. O 11 o 12?
Poi lascio la parola a qualcun altro. Un conto è servire i pasti in una mensa al tavolo. Un conto è fare monoporzioni sigillate, sterilizzate, portarle sul singolo banco degli alunni.
Sono due dovuto assumere diverse. Personale in più.
È una cosa totalmente diversa.
Volevo solo intervenire dicendo questo, che quando si fa un appalto c'è un capitato d'appalto in cui sono specificate tutte le cose ed è tutto evidente che nel caso in questione, nel caso in specie, le condizioni dell'appalto sono cambiate. Di conseguenza, siccome sono cambiate perché sono cambiati i tipi di forniture, la controparte, come è ovvio, soprattutto in casi di emergenza nazionale, come una pandemia, non solo in questo contratto, ma in tutti i contratti è prevedibile ed è previsto, non solo per la pubblica amministrazione ma anche per i privati, che la controparte possa richiedere una revisione del contratto. È la stessa cosa che succederà o può succedere per i parcheggi, no? Oppure per altre cose. Allora, in questo caso c'è stata una richiesta di revisione dei prezzi, c'è stata una verifica e si è arrivati a questa conclusione. Però non è una cosa del tutto legittima ed è legata al cambiamento sostanziale delle condizioni di fornitura.
Aggiungo che il consigliere chiedeva agli altri comuni, nei confronti che abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso con gli altri assessori sul tema mensa, così come su tutti gli altri servizi, tutte le scelte che sono state fatte dai comuni sono state o di, come abbiamo fatto noi, aumentare quello che potevano essere i costi, oppure in alcuni servizi hanno deciso di tagliare la mensa perché non erano disposti a sostenere costi aggiuntivi. Queste erano le due alternative, o si tagliava un servizio o si metteva in conto di avere dei costi aggiuntivi, perché sono proprio cambiate le condizioni con cui si gestiva quel servizio. E è stato un servizio completamente stravolto all'interno di mensa scolastica. Noi abbiamo fatto la decisione di accollarci il costo e continuare a garantire un servizio, perché altrimenti voleva dire davvero pensare che le scuole finissero a mezzogiorno e saltasse tutto quanto.
Ma infatti io sulla scelta politica non ho chiesto delucidazioni. Io la scelta politica personalmente la posso anche aver apprezzato. Volevo solo sapere qual era stata la metodologia utilizzata. E poi a questo punto approfitto dell'intervento dell'assessore Camera per fare lo stesso tipo di ragionamento sulla questione parcheggi. Ora, forse non ricordo così bene, ma mi sembra che all'interno di una delle commissioni che sono state fatte, se non sbaglio, l'assessore aveva già ipotizzato di accantonare una certa cifra perché la società di gestione, la Gestopark, avrebbe chiesto di essere, come dire, ristorata, io direi aiutata. Cioè, mi spiego ancora meglio, ma qual è il problema anche qui nel caso della gestione dei parcheggi? Se la gente non usciva e non usava la macchina, ovviamente non usava i parcheggi e ovviamente non pagava il gettone. In questo caso il comune è, passatemi il termine non proprio correttissimo, è praticamente socio di questa società. Ma negli anni a questa società, in corso di appalto, sono stati aumentati il numero, sono aumentati la quantità dei parcheggi blu. Quindi questo tipo di agevolazione in parte è già stata fatta rispetto a quello. È vero che è aumentato anche un po', è stato perlomeno ridiscusso e aumentato anche l'agio del comune, ma in buona sostanza ci siamo ritrovati dopo una lunga discussione ad aver aumentato anche il numero dei parcheggi a pagamento. Ora, il comune per primo ha perso un potenziale introito, no? Diciamo, l'amministrazione, di conseguenza l'ha perso anche l'attuale gestore. Ora io dico, il rischio d'impresa esiste anche e purtroppo per queste situazioni, perché il comune pensa di dover ristorare la società di gestione dei parcheggi?
Allora, il problema di nuovo si tratta di un contratto con un capitolato, nel caso specifico c'è un importo, come dire, forfettario che il contraente si impegna a corrispondere al comune. Questo importo forfettario è basato su una serie di ragionamenti e di calcoli che vengono fatti. Dicevo questo, che si tratta di un contratto fatto dal comune col contraente. Il contraente dà al comune un importo fisso, prefissato, che è definito al momento del contratto di un importo annuale forfettario. Questo importo è basato su una serie di, di ragionamenti, di calcoli che sono stati messi in discussione di nuovo dal discorso della pandemia. Essendo un effetto eccezionale, un evento eccezionale, non un evento, come dire, prevedibile, quello della pandemia, è una delle ragioni, e credo che qui chi è legale è più bravo di me a spiegarle, che possono essere prese in considerazione per rivedere i contratti, e quindi questo è il senso della cosa. Il discorso del rischio d'impresa, peraltro, è valido fino a un certo punto, perché ci sono delle regole per cui quando il profitto, se volete, il ricavo non è commisurato al risultato, questo può essere uno dei motivi di rinegoziazione del contratto. Non ho adesso gli elementi tecnici per dire queste cose, però è una cosa che è nella legge, insomma.
Solo integrare la richiesta. Io, quindi, da quello che capisco, noi diamo un importo forfettario alla società di gestione? Non mi risulta.
Faccio un paio di precisazioni perché sono seguito anch'io a parte. Allora, innanzitutto questa voce di accantonamento ha avuto il parere favorevole degli uffici finanziari e dei revisori. Quindi storniamo tutto il discorso che non sia legale. È perfettamente legale, tanti revisori ti avranno il parere negativo. Quindi, avendo il parere positivo degli uffici nostri, che sono sempre di manica molto stretta, e dei revisori, togliamo tutto dal tavolo il discorso che sia illegale. Allora, il contratto prevede una quota, scusa un attimo, una
ma
quota.
Io non, su questo no, io non no, ho una detto quota, che è illegale.
No, infatti, allora, quindi se quindi non è illegale, io, è legale e
prima.
Si può discutere. Allora, il contratto prevede una compartilazione agli incassi di un tot per cento di sfugge quantitativo, non è quello importante,
totale, che però il totale non può essere meno di un importo calcolato. Cioè, si va a percentuale, se in ogni caso però non può essere meno di un X. C'è un minimo garantito. Loro sono ben lontani di aver incassato il minimo garantito per noi, oltre alla loro spesa. Quindi si rientra nei casi in cui si può utilizzare il fondo Covid per giustificare eventuali minori entrate. Quindi loro pagano la percentuale, ma con un minimo stabilito. Non posso stare sotto il forfè che diceva l'assessore Camera. Quindi non posso stare sotto quel forfè lì. Altra cosa, è vero che abbiamo aumentato i parcheggi a pagamento, ma sfattiamo il mito che aumentare i parcheggi a pagamento significa aumentare gli incassi. Allora, a un certo punto c'è una saturazione degli incassi, non puoi, anche se raddoppiassi, non fai più di tanto. Agevoli il ricambio delle auto, cosa che poi ovviamente molti contesteranno, ma è la realtà dei fatti, perché tu se fai 1000 parcheggi blu non è che incassi 10 volte per incassare con 100, incasserai qualcosa in più, ma a un certo punto si assesta perché non vengono utilizzati tutti, viene utilizzato col ricambio e null'altro. Quindi non è che aumentando i parcheggi automaticamente, ad un certo livello, tipo Racconigli, parto da zero a non so quanti, ha avuto un incasso enorme in più perché prima era zero. Ma un comune come Savigliano, mettendovi i parcheggi in più in piazza Santarò, in piazza Schiaparelli e quant'altro, non è che ogni parcheggio ha reso esattamente come rendevano prima. Tutti hanno abbassato leggermente la rasanna in anni normali, poi in anni di pandemia lasciamo perdere. Quindi, non è vero che aumentando i parcheggi automaticamente in modo proporzionale aumenta le entrate, un po' aumenta, ma non in modo proporzionale. Due, il costo di mettere in macchinari, eccetera, eccetera, deve essere ammortizzato, a carico delle aziende, devono ammortizzarlo. Hanno anche, se può sembrare poco, sembrare tanto, ognuno deciderà cosa vuole, l'onere di tracciare i parcheggi, di tenerli tracciati, di tenerli a posto, e quindi hanno anche maggiori costi. Ma ovviamente io non vado a piangere sui bilanci di altre società, guardo quello del comune. Quello del comune, in scienza e coscienza, e attenendoci alla legge, e avendo parere a favore dei revisori, visto che la società potrebbe chiederci di, come ci ha pronunciato e non ancora formalizzato, tengo a precisare, chiederci di intervenire nel ridurre la quota fissa che dovrebbero darci, che è superiore, che è molto superiore a quello che pagherebbero solo pagando in percentuale, molto superiore, è una cosa che legalmente possono fare e che noi siamo disposti a esaminare, accantonando i soldi col parere favorevole dei revisori.
Posso? Non abbiamo solo aumentato il numero dei parcheggi, abbiamo anche aumentato il costo orario dei parcheggi, assessore. Due cose.
La parola adesso va al consigliere Lopreiato, prego.
Allora, ringrazio il Presidente per la parola. Volevo dire alcune cose rispetto a tutti i risparmi delle utenze. Sembrerebbe una buona notizia aver risparmiato molti soldi, in realtà vuol dire che purtroppo non c'è stato l'usufrutto dei vari servizi, sia delle scuole che per quel che riguarda anche lo sport e via dicendo. Quindi credo che grandissimo lavoro è stato fatto, e non solo rispetto a questo, ma rispetto a tutti i capitoli bisogna fare un grosso applauso agli uffici, a chi ha lavorato e penso ci abbia messo molto, molto, molto tempo e l'ha fatto molto, molto bene. Ma diciamo che credo che quando poi tutto quanto ripartirà bisognerà poi che si faccia poi un altro sforzo, perché questi costi in meno poi non ci saranno più e quindi bisognerà poi sforzarsi di trovare le risorse per coprire questi costi. Volevo poi però sottolineare alcune piccole cose che per esempio che le piccole cose alla fine, piccole cifre messe tutte in fila, poi alla fine fanno le grosse cifre, e anche su queste che si fanno i bilanci. Devo dire che lo sforzo in particolare dei 6.700 euro messi per le associazioni sportive trovo che sia un gesto di grande attenzione per le società che hanno avuto serie difficoltà economiche, e quindi credo che questo sia un segnale che l'amministrazione ha dato nei confronti delle associazioni sportive. Rispetto invece alla cifra, quella sui progetti del PNR, va incontro anche a sollecitazioni che la maggioranza tutta ha fatto più volte sulla visione, sulla ricerca di fondi per i progetti. Ora che c'è la possibilità di agganciare il PNR, credo sia veramente una buona cosa, e magari, se è possibile, aggiungere ancora altri fondi, lo sforzo sarà sicuramente gradito. Un'ultima piccola cosa che riguarda il lascito che è stato fatto per il museo. Ho trovato molto intelligente il fatto di utilizzare le rendite per come piccolo tesoretto per le spese per il museo, e quindi ogni anno, fino a quando non saranno spese queste cifre, avremo un piccolo tesoretto da utilizzare per il nostro museo. Altra cosa, mi pare che anche bella l'idea di mettere in banca i 40.000 euro per il rinnovo dei contratti pubblici. Già i contratti pubblici viaggiano sempre in ritardo, avere i soldi già pronti quando, nel momento in cui i contratti saranno rinnovati, permette almeno di essere celeri nel poter pagare i dipendenti del comune. Quindi il nostro voto sarà convintamente favorevole. Non è garanteria, ma non ho capito il consigliere che mi ha preceduto se voterà contro, o si asterrà, o sarà favorevole, perché non lo ha detto.
Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione la
leggo solo perché è un po' complesso. Allora, scusate, leggo quello che dovete deliberare, perché sono n cose. 1. Di apportare il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e variazioni di competenza e di cassa analiticamente indicate nell'allegato A. 2. Di dare atto del permanere dell'equilibrio di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, in particolare degli articoli 162,6 e 193 del decreto legislativo 267/2000, come risulta il prospetto si allega alla lettera B. Di approvare il conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione e di dare atto, ai sensi dell'articolo, che il programma di pagamenti è sostanzialmente sostituito dagli stanziamenti di bilancio di cassa. Di dare atto che con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del piano esecutivo di gestione. Quindi voi approvate, sarà approvato, la relazione di bilancio, il provenire degli equilibri, l'aggiornamento del DUP, che deve prendere atto di questi vari relazioni di bilanci, e poi l'aggiornamento del piano esecutivo di gestione, che prenderà atto della variazione e del DUP. Cosa un po' complessa, però tutta una serie di incombenze per rendere effettivo e reale la variazione di bilancio. Grazie.
Bene, metto in votazione la delibera. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Non vedo Racca.
Sì.
Ok, sì. No, con il riflesso delle cose non vedo. Allora, si astengono Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca e Uccelli. Per la delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Occelli. Passiamo alla delibera successiva. Approvazione schema accordo di programmazione negoziata relativo alla realizzazione delle opere previste dal progetto di arginatura torrente Mellea-Grana a monte del ponte di Via Alba e nuovo ponte di Via Alba. La parola all'assessore Tesio, prego.
Grazie Presidente, si sente anche con la mascherina. Sì. Allora, andiamo oggi a proporre l'approvazione, come già detto, dello schema d'accordo di programmazione negoziata che è stato oggetto di un'approfondita valutazione e discussione nell'ultima commissione consiliare competente. Vado ora a cercare di riassumere quelle che sono le prerogative di questa convenzione e a fare un breve riepilogo di quanto dello stato dell'arte fino ad oggi. La società San Diego nell'area normativa T2-1 del distretto urbanistico 8 individuata dal piano regolatore in via Alba ha presentato a suo tempo istanza per l'autorizzazione di edifici ad uso commerciale. Nonostante si tratti di medie superfici di vendita, pertanto di esclusiva competenza comunale, la formulazione adottata al punto B1.17 degli allegati della legge regionale 40 del 98 sottopone la realizzazione di questi edifici alla fase di verifica di VIA, quindi di valutazione di impatto ambientale, che è di competenza regionale. Nel corso di tale procedura l'organo tecnico regionale ha eccepito che essendo l'area interessata inclusa per quanto riguarda il rischio inondativo esterno alla fascia B di progetto, sulla base delle previsioni del piano di gestione del rischio alluvioni non sussistono le condizioni per assentire la realizzazione dell'intervento sulla base della sola previsione della difesa passiva rappresentata dal livello di imposta dei relativi progetti. La società a questo punto ha pertanto ritirato la pratica al fine di poter definire progettualmente le condizioni necessarie per mitigare il rischio idraulico e consentire l'attuazione della previsione del piano regolatore in un rapporto insieme al Comune, con l'obiettivo di conciliare la fattibilità dell'intervento privato e la contemporanea messa in sicurezza della vasta quota del territorio comunale interessato dalla previsione della fascia B in questione. La società ha dato seguito a questa strategia operativa provvedendo alla progettazione delle opere di difesa necessarie mediante qualificati professionisti di propria fiducia e questi sono i passi che sono stati compiuti negli ultimi mesi che hanno portato alla conferenza di capigruppo di luglio in cui è stato esposto da parte dei progettisti il progetto definitivo. Il progetto definitivo ha consentito di accertare e documentare la necessità di realizzare tre distinti interventi. Il primo è la sostituzione del ponte esistente con una struttura idonea rispetto al volume di piena con tempo di ritorno di 200 anni, rilevato sulla base degli studi idraulici condotti. Il costo stimato è di 1.300.000 euro. Realizzazione poi dell'argine destro per un costo totale di 990.000 euro e infine la realizzazione dell'argine sinistro con un costo stimato di 780.000 euro. Il totale dell'investimento complessivo stimato è pertanto in 3.070.000 euro. I costi che vi ho appena indicati sono stati desunti dai computi metrici allegati al progetto. La società ha trasmesso ai competenti uffici regionali che hanno attivato la procedura di verifica di via, tale pratica, al fine di conseguire i pareri dei soggetti con competenze ambientali. A conclusione di questa procedura, quindi sulla base del progetto che è stato presentato, il progetto ha ottenuto come risultato finale l'esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui è l'articolo 12 della legge regionale 40 del 98. Andiamo poi a vedere i vari passi dell'attuazione, quindi come verranno eseguiti questi lavori. Pur essendo i tre interventi indispensabili per la realizzazione dell'assetto di progetto del PAI, la società ha accertato che con le verifiche idrauliche gli argini come progettati sono in grado di contenere i livelli della portata con tempo di ritorno di 200 anni, quindi la portata di progetto, ma senza il franco richiesto dal PAI, che pare un metro nella condizione attuale, escludendo di fatto dall'allargamento la sponda destra. La demolizione e ricostruzione del nuovo ponte di Via Alba, invece, si rende indispensabile qualora venisse realizzato l'argine a monte del ponte ferroviario in sponda sinistra, ossia il cosiddetto quarto lotto. La realizzazione del nuovo ponte presenta, al di là del costo, una notevole complessità logistica, derivante dall'esigenza di garantire adeguata continuità di collegamenti con una rete viaria alternativa e il mantenimento in condizioni di operatività dei sottoservizi urbanizzativi di varia natura, che transitano sull'impalcato stesso del ponte. Ciò presuppone una complessa fase di predisposizione delle condizioni per procedere con la demolizione dell'esistente struttura. Per tale motivo, il progetto prevede quindi la realizzazione dell'intervento di difesa complessivo in due fasi. Nella prima verranno realizzati gli argini destro e sinistro. Nella seconda, invece, il nuovo ponte potrà essere realizzato anche successivamente. In ogni caso, come potrete vedere, come abbiamo parlato in commissione, abbiamo ritenuto necessario inserire delle clausole che tutelassero comunque l'organo pubblico in questo senso. In particolare, il ponte dovrà essere costruito entro 3 anni dall'inizio dei lavori e soprattutto i finanziamenti da parte del settore pubblico, che adesso andremo a vedere, verranno erogati solo all'avvenuto collaudo di tutti i 3 fasi del progetto, quindi argine sinistro, argine destro e ponte. Gli obiettivi che ci si prefigge con questa convenzione sono quelli del conseguire il primario interesse pubblico alla tutela del rischio, ora rilevato sulla vasta area individuata come fascia B di progetto, nella quale sono già insediate molteplici attività e funzioni. L'effettivo esercizio del diritto della società ad attuare gli interventi edificatori previsti dal PEC, di cui, come ricordiamo, è già stata assentita l'attuazione mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quindi le 2 rotonde e il canale di scolo verso il fiume Mellea, che sono già stati praticamente realizzati. La copertura dell'onere finanziario complessivo, che è stato stimato, ricordiamo, in 3.070.000 euro, sarà garantita dalle seguenti obbligazioni. La società si impegna a garantire con proprie risorse la somma necessaria per la copertura totale del valore del progetto, a cui verrà detratto il contributo del Comune e detratto l'eventuale finanziamento richiesto alla Regione. In ogni caso, la società si obbliga a coprire economicamente tutti i costi eventualmente aggiuntivi rispetto all'onere complessivo del progetto. Il Comune si impegna a riconoscere che il dovuto costo di costruzione per gli interventi edificatori previsti dal vigente PRGC nell'area T21 di cui stiamo parlando sia corrisposto sino alla concorrenza dell'importo massimo di 1 milione di euro. La modalità di corresponsione sarà compensazione del costo di costruzione e sarà applicata a tutti i titoli edilizi rilasciati nell'ambito della zona normativa fino alla concorrenza massima della cifra di 1 milione di euro. L'altro finanziamento a cui si fa riferimento è l'eventuale finanziamento derivante dalla richiesta che è stata inserita dalla Regione Piemonte in RENDIS, quindi in repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, e che sarà, qualora concesso, introitato dal Comune per poi essere girato alla società privata. Rimane inteso fra le parti che il diritto della società al finanziamento previsto a carico del Comune, nonché il trasferimento alla società del finanziamento derivante dalle risorse messe a disposizione da RENDIS, saranno trasferite alla società dal Comune ambedue alle condizioni che siano stati realizzati e collaudati con esito positivo tutti e 3 gli interventi previsti dal progetto. Nel caso di inefficacia del diritto, di cui il punto che abbiamo appena letto, la società si obbliga a restituire al Comune la quota di costi di costruzione non corrisposti fino a quel momento. In dettaglio, la società provvederà all'attuazione dell'accordo secondo le seguenti modalità: realizzare immediatamente con proprie risorse i 2 argini previsti e a conseguirne il collaudo con esito positivo, non appena acquisite l'approvazione di dette opere da parte della competente autorità idraulica, il necessario permesso di costruire e l'effettiva disponibilità delle aree di terzi necessarie. Allo scopo, il Comune, ove non sia possibile l'acquisizione bonaria, si impegna ad attivare in collaborazione con la società le procedure previste dalla normativa vigente in tema di espropri. Poi la società provvederà inoltre a realizzare la costruzione del ponte nel rispetto delle tempistiche realizzative indicate nelle prescrizioni e modalità attuative emesse dalla conferenza dei servizi del 29 luglio 2001 e di autorizzazione del progetto definitivo presentato e comunque non oltre il termine di 3 anni dall'inizio dei lavori. Le somme necessarie per la realizzazione, ove necessario, saranno anticipate dalla società in attesa del previsto trasferimento dei finanziamenti di cui abbiamo parlato. Questo sono un po' i capisaldi di questa convenzione di cui abbiamo potuto discutere, quindi le modalità attuative e il, le, la divisione dei costi in, tra le varie parti. In questo caso premeva sottolineare come questo accordo consentirà al Comune di vedere realizzate subito delle opere pubbliche senza anticipare le somme, ma contribuendo in maniera dilazionata, dilazionata nel tempo. Inoltre, la parte di nostra competenza sarà è stata fissata fino a un massimo di 1 milione di euro su, per un intervento sul ponte che è stato quantificato in 1,3 milioni di euro, quindi contribuiamo in una quota parte inferiore. Questo ci permetterà, insieme alla realizzazione del quarto lotto, di cui attualmente è in fase di progettazione definitiva, la messa in sicurezza di tutta quell'area di Via Alba, soprattutto dal punto di vista del piano regolatore. Questo perché non perché attualmente la zona non sia in sicurezza, ma perché le fasce fluviali, a seguito dell'adozione del PAI, non permettono alcuni interventi edificatori nell'area. E non dobbiamo solo pensare a tutte le situazioni produttive che in questo momento sono anche fortemente limitate, ma faccio un esempio anche all'area fieristica, in cui l'attuale, l'attuale definizione del, del, del PAI non permette di realizzare strutture che consentirebbero un utilizzo anche ancora maggiore dell'area fieristica e un ulteriore sviluppo economico e attrattivo della nostra città. Con la realizzazione del progetto si consentirà quindi il transito della portata di riferimento, la piena duecentennale, con il franco richiesto sugli argini anche in presenza della difesa arginale in sponda sinistra, il cosiddetto quarto lotto. A seguito di questi interventi verrà avviata la procedura per la presa d'atto delle opere ai sensi dell'articolo 28 delle norme dei PAI, consentendo una revisione della pericolosità rappresentata nel piano stralcio del PAI e dello strumento urbanistico comunale. Io ho cercato di riassumere e di ripetere un po' il discorso che è stato fatto in, in commissione. Confido che durante le commissioni, in questi incontri, siano stati chiariti tutti i principali dubbi. Qualora ce ne siano, siamo a disposizione. Volevo ringraziare il prezioso lavoro degli uffici che è stato svolto in questi mesi per la redazione di questa convenzione.
Prego, consigliere Rubiolo.
Come Presidente della seconda commissione permanente ritengo che effettivamente gli uffici abbiano fatto un gran lavoro. Secondo me è un'operazione in cui in questo, perlomeno in questo caso, ci sono stati probabilmente negli anni dei piccoli o grandi, a seconda di come uno li vede, fraintendimenti. Questa situazione effettivamente è emersa grazie alle osservazioni dell'organismo tecnico regionale, e questa volta, con questa convenzione e con l'aiuto e anche la collaborazione, oltre che del nostro responsabile del settore urbanistica, anche della società in questione, c'è sicuramente stata la volontà di fare in modo che le cose andassero a posto. Abbiamo letto sui giornali diversi riferimenti, la stessa minoranza è stata tirata in ballo su questa problematica. Io in questo caso ritengo che non si faccia torto a nessuno, e lungi da me quando il privato si mette a disposizione per garantire al pubblico un intervento che in questo momento il pubblico non potrebbe nemmeno pensare di programmare, ecco che ovviamente bisogna trovare una soluzione che possa andare bene, ma non solo per l'amministrazione comunale e in questo caso la società privata che fa l'investimento, ma bisogna trovare una soluzione che vada bene anche alla Regione, che vada bene all'AIPO. Quindi le cose che sono state scritte e le lettere che sono arrivate ai settimanali locali peccano un po' di presunzione, perché in realtà tutti questi incontri durante tutto questo periodo, da quello che si evince da questa
ipotesi di convenzione sono stati fatti. Ora, qualcuno avrebbe invece dovuto chiedersi perché siamo arrivati a questo punto. E il perché è perché probabilmente quel famoso documento che in regione doveva essere e che per anni le passate amministrazioni, i passati assessori hanno detto che era presente e che individuava l'effettiva portata approvata dall'AIPO e di conseguenza dalla regione per quel che riguarda il torrente Mellea Grana, in realtà quel documento lì non c'era. Era un accordo fra galantuomini e quindi nel momento in cui giustamente l'amministrazione comunale ha ricevuto una richiesta di un progetto e di un intervento presentato, non so, mi corregga l'assessore, penso quasi circa 10 anni fa, insomma, che era, è passato a diverse società finché poi a un certo punto il permesso di costruire è stato richiesto dall'ultima, che è la società citata nella convenzione. Ecco che l'organismo tecnico regionale ha rilevato che effettivamente la portata del fiume Mellea doveva essere molto più ampia rispetto a quello che tutti noi, o parte di noi, o la città di Savigliano, o coloro che negli anni si sono battuti su quel famoso ponte del fiume, hanno detto. Il documento non c'era. Di conseguenza siamo ritornati ad esaminare la questione, effettivamente anche grazie all'ausilio e alla collaborazione di coloro che erano direttamente coinvolti in questa operazione. Stavolta, da quello che mi risulta, il documento è stato firmato, la portata è stata indicata e quindi non ci saranno più ombre di dubbio. Il lavoro, e questo lavoro molto importante, verrà fatto e viene stabilito da questa convenzione in 3 anni. La mia domanda è: ma quando incominceranno questi lavori? Io penso, da quello che ho potuto capire, che questi lavori inizieranno, se tutto va bene, in contemporanea allo stanziamento dei fondi per la realizzazione del quarto lotto. Quarto lotto che noi abbiamo, ostiamo, di cui è stata effettuata la progettazione esecutiva e che aspetta probabilmente i finanziamenti del PNNR regionali, sperando di essere ben posizionati nella graduatoria, potrebbe ottenere i finanziamenti per chiudere il cerchio. Quindi, se la Regione stanzia, e lo dice anche la Convenzione, ovviamente certi interventi vanno fatti in ottemperanza al fatto che, essendo in fase di completamento, diciamo, la realizzazione del quarto lotto, devono essere fatti degli interventi a valle che non potrebbero essere fatti, cioè, quindi diventa una condizione sine qua non. Ora, io mi auguro che i tempi, in questo caso degli enti pubblici, siano altrettanto rapidi, perché questa convenzione è stata messa in piedi nel giro di qualche mese. È stata esaminata, noi abbiamo visionato, come ha detto l'assessore, i progetti che sarebbero stati presentati anche agli altri organi istituzionali. Non sappiamo se poi in corso d'opera siano state fatte delle modifiche, ma la convenzione è oggi qua sul tavolo. C'è da sperare che gli altri anelli della catena si incastrino al punto giusto, perché se no rischiamo purtroppo di rimanere di nuovo in attesa. Ma torno a ripetere, ben venga che quando il pubblico non ha la disponibilità economico-finanziaria ci sia qualcuno che si sostituisce in parte al pubblico, non in toto, in parte, con la collaborazione e con la discussione, riesca a portare per i cittadini, per la parte pubblica, un risultato importante, perché effettivamente la messa in sicurezza a titolo definitivo, l'ha citato prima l'assessore, riguarda l'area fieristica, ma riguarda anche una parte, un quartiere di Savigliano che, diciamo, negli anni un pochino bistrattato lo è stato, no? Quindi è tutta una situazione che va a migliorare. Mi auguro solo che l'effettuazione dei collaudi, piuttosto che di tutte le operazioni inerenti a questo nuovo intervento, non assomiglino a quelle del torrente Maira, perché noi stiamo ancora attualmente aspettando i collaudi su quel fiume lì, dove le realizzazioni sono finite ormai da qualche anno. Io vi annuncio subito che per evitare strumentalizzazioni, io, pur essendo favorevole all'intervento, non parteciperò alla votazione. Però, come ho già detto in commissione, io appoggio sicuramente questa operazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Ferraro, prego.
Ma io, molto più veloce di Rubiola, io sono quelle occasioni come questa, di questa sera, dove noi siamo chiamati ad affrontare una tematica che è molto complessa. Io parlo per me, poi rispetto per tutti i consiglieri. Affrontare questa tematica con gli sviluppi che questa vicenda ha avuto, che parliamo di 12-13 anni fa quando è nata, e tutti gli equivoci e le versioni che si sono accumulate di responsabilità di vecchi amministratori o di tecnici, ne ho sentiti, perché poi ti documenti quando sei operativo in un contesto come nostro, e quindi è molto difficile, non avendo le basi giuridiche, proprio per la complessità che c'è nelle norme, nei piani, nei piani regolatori, tutto quello che è la casistica di questo settore, quindi faccio molta fatica a come dire. Quindi qualche dubbio mi rimane in termini generali, perché la domanda, quello che diceva Rubiola, nasce spontanea. Se tutto era liscio, perché a un certo punto l'azienda ha dovuto interrompere i lavori? Questa è la domanda, come di madre di tutta la storia. Però io voglio essere propositivo, nel senso che poi ognuno di noi si assume delle responsabilità, perché quando succedeva, quando Mani Pulite, no, negli anni passati, consiglieri comunali, amministratori si trovavano con un avviso di garanzia della Procura della Repubblica in buona fede e non capivano perché fedelisticamente, appartenendo a una maggioranza, ti fidi dei tecnici, ti fidi della tua maggioranza e quindi voti e vai tranquillo. Io voglio fare questo questa sera a nome anche del mio gruppo, nel senso che ormai la vicenda storica è quella. Io devo dare atto ai tecnici nostri del Comune, all'assessore anche, che si è dato un po' da fare su questo, che è messo intorno a un tavolo, chiariti gli equivoci originali, la storia che ha raccontato Rubiolo. Credo che oggi per la città di Savigliano vala la pena di raccogliere ancora questo frutto, diciamo, intanto perché è un investimento in sicurezza per la città e quindi completiamo il nodo. Sono d'accordo con quello che diceva Rubiolo, che comunque ci dà la possibilità nel momento in cui siamo in una fase di recovery fund, quindi dei PNRR, come ormai questa sigla è diventata famosa, che riusciamo per la città di Savigliano avere anche nei prossimi anni anche degli investimenti, vuol dire aziende che lavorano, vuol dire movimento Savigliano, c'è tutto un problema contestuale. E il risultato finale, arrivare finalmente a mettere anche il Mellea col quarto lotto e tutti questi lavori che si sono annunciati in modo positivo. Quindi credo che oggi avremo delle difficoltà a farci capire da tutti nella città, ma come abbiamo fatto col Maira, quando il sindaco ci cita, urlo Maria, credo che quello che è stato fatto negli anni passati a mettere in sicurezza il Maira a Savigliano, credo che adesso tutti hanno preso atto, e quindi anche facendo autocritica rispetto alle battaglie che qualcuno faceva in quelle giornate. Quindi noi anche come amministratori credo dobbiamo prenderci delle volte delle responsabilità. Dicevo, parlo per me perché ho un'incompetenza su questo settore, mi fido dei tecnici del Comune, mi fido della Regione, mi fido dell'AIPO, perché finalmente è un gruppo coeso che hanno determinato una soluzione. Questo ormai è l'ultimo atto, perché noi abbiamo già fatto, no, parecchi passaggi, primo, secondo, questo ormai è il regolamento finale, e credo che, no, almeno per quanto riguarda il nostro gruppo, il voto è positivo. Grazie.
La parola al consigliere Uccelli, prego.
È acceso? Allora, ma il consigliere Ferraro parlava di equivoci e di varie versioni, infatti io voglio proprio partire da qui, perché Premesso che se siamo qui a parlare di nuovo di argini da innalzare dopo averli fatti solo qualche anno fa, la responsabilità è di qualcuno che in passato ha sbagliato dei calcoli. E da questo errore comunque è scaturito tutto il resto, e fare il lavoro due volte sicuramente costa di più che non farli bene una volta sola. Io vorrei innanzitutto sapere, prima di proseguire poi nella dichiarazione di voto, se questa amministrazione ha individuato dei responsabili che magari non sono imputabili a questa stessa amministrazione, magari sono anche di quelle passate. Però bisogna individuare i colpevoli e sapere chi sono per potersi poi rivalere e non far pagare ai cittadini. Sono in attesa di risposta.
La parola alla consigliera Giorgis, prego.
Ok, grazie Presidente. Allora, io vorrei solo dire questo. Dunque, noi adesso siamo chiamati ad esprimerci, no, su una bozza di accordo tra il Comune di Savigliano e la Società San Diego. Io però mi chiedo perché siamo arrivati a questo punto, cioè siamo arrivati, è già stato comunque detto, ma lo ripeto, siamo arrivati a questo punto per errori, inadempienze, omissioni che sicuramente sono state fatte nel passato, non è colpa recente, però diciamo che le colpe dei padri in qualche modo ricadono sui figli, c'è stata una continuità amministrativa e politica e quindi si è sottovalutato quello che era invece da valutare, e quindi quella che era l'effettiva portata del fiume con tutte le conseguenze che ci sono, e quindi questa sera noi siamo a doverci così interrogare o comunque a votare per questa bozza di accordo. Poi diciamo anche che il fatto che ci sia stata questa sottovalutazione naturalmente anche nel tempo ha portato a delle spese, non dico inutili assolutamente, perché quello che è stato fatto comunque è stato fatto per già per arginare e per portare insomma sufficientemente in sicurezza le zone interessate, però comunque sono stati spesi, diciamolo, male questi soldi, perché i lavori potevano essere fatti nel modo migliore. Quindi che questa sera si dica con questa bozza di accordo stiamo facendo la cosa migliore, abbiamo trovato la soluzione a tutti i nostri problemi, io ci andrei un pochino più cauta, nel senso, con questo io non voglio dire che siamo contrari naturalmente alla messa di sicurezza, anche perché poi il mantra è quello, puntate a volte, cioè, il dito, dite delle cose perché non volete, no, assolutamente, è chiaro che la messa in sicurezza preme a noi come in primis come consiglieri, come amministratori, ma soprattutto come cittadini. Poi quella zona lì a me comunque al di là di tutto è ancora di più particolarmente cara. Però detto questo bisogna anche considerare, ripeto, che siamo arrivati a questa situazione e anche c'è anche un risvolto, cioè nel senso la società si accolla, quindi questi 3 milioni di lavori, mettendo lei un milione, gli viene poi restituito, sperando, dalla regione successivamente, e poi una parte, no, a scomputo dei costi di costruzione per i titoli edilizi che verranno rilasciati. Ma anche questo, se lo vediamo, non è una cosa così positiva nel senso per il comune, nel senso che se le cose fossero state fatte in precedenza nel modo adeguato il comune avrebbe incassato 1 milione di euro, invece adesso praticamente è a costo zero perché i lavori vengono scomputati. E ancora, prima diceva l'assessore Tesio, certo che se la zona fieristica fosse già stata messa in sicurezza avremmo potuto fare delle cose, a maggior ragione avremmo potuto fare delle cose e il comune avrebbe potuto incassare. Quindi sono tutte cose che noi abbiamo perso. Quindi ripeto, questo accordo non lo vediamo poi così, cioè c'è sempre anche il risvolto della medaglia, c'è chi lo vede come una cosa assolutamente positiva e come una cosa, come dire, stiamo cercando di fare il meglio che possiamo per mettere una pezza ad errori del passato. E quindi, appunto, in quest'ottica, cioè, io capisco la società, cioè a un certo punto la società, la San Diego, si è trovata a dover prendere anche lei una decisione, nel senso che ha naturalmente da parte sua tutta una serie di soggetti a cui lei venderebbe le sue opere, che naturalmente gli stanno soffiando sul collo. In primis sicuramente avrà la McDonald's, che chiaramente si sarà tutelata, e se non gli consegna le cose per tempo avrà un sacco di grane. Quindi si è messa in gioco la società e ha detto: ok, mi propongo per fare questi lavori. Va benissimo. Io però mi chiedo, stiamo facendo dei lavori pubblici, perché gli argini sono di fatto dei lavori pubblici, cioè sono di fatto delle opere pubbliche, quindi rientra, è un'area soggetta al codice degli appalti. E allora io chiedo, ma semplicemente poi per non incorrere nella Corte dei Conti o in altre problematiche, è stato rispettato il codice degli appalti? Ci sono delle cifre importanti, ripeto, cioè la società non sta facendo delle opere su un terreno suo, di sua proprietà, ma su un terreno pubblico, quindi di fatto ci vorrebbe alla base una gara, cosa che naturalmente non c'è stata, cioè c'è quest'unica società naturalmente che partecipa, e c'è anche da chiederci: i costi che sono stati forniti sono i costi migliori? Ma io parlo sempre dalla parte naturalmente del comune, mi pongo insomma da questa parte, poi ripeto, pur comprendendo sotto tanti punti di vista la società San Diego, che si è trovata naturalmente a far fronte ad una situazione insomma direi poco particolare. E poi ancora ci sono naturalmente dei terreni che dovranno essere saranno oggetto di questo progetto, di questi nuovi argini. Quindi questi terreni verranno in parte, ci sarà una cessione bonaria, io spero, però diversamente naturalmente si dovrà procedere a degli espropri. Una cosa che io ho chiesto comunque in seconda commissione, ma che in realtà non mi è stato risposto, comunque la risposta secondo me non era soddisfacente, e ho chiesto se era già stata dichiarata la pubblica utilità, perché per fare tutti questi passaggi, che non sono per niente semplici, appunto l'acquisizione di tutti questi terreni, qualcosa sarà già demaniale, ma secondo me la maggior parte saranno comunque di privati. E anche lì in seconda commissione ho chiesto: ha il comune comunque già, io penso, avendo in mano un progetto, un'idea di quello che, di quanti sono i terreni interessati e anche i proprietari, e non solo, quale sarà, anche lì avranno già fatto delle valutazioni su quello che è il costo, no, o di esproprio, o comunque anche solo delle acquisizioni bonarie, anche su questo non mi è stato risposto. E poi dove sono queste spese previste? Perché cioè, secondo anche quanto mi è stato detto in seconda commissione, secondo anche della bozza di accordo, sembra allora che questa società, penso per delega a questo punto del comune, no, vada a proporre queste acquisizioni bonarie. Però qual è la spesa prevista? Ci sarà appunto un'indicazione di una spesa prevista, e dove la possiamo trovare? Cioè, anche questa cosa assolutamente non mi è chiara. Ecco, queste sono diciamo le cose più macroscopiche che ho evidenziato. Poi detto questo, ripeto, l'opera in sé è assolutamente necessaria, doverosa, dobbiamo mettere in sicurezza quelle zone, ci mancherebbe altro, quindi non è un no alla sicurezza dei cittadini, è semplicemente un voler avere delle chiarificazioni, insomma, che mi si diano delle indicazioni maggiori su dove stiamo andando con questo accordo di programmazione. Grazie.
Consigliere Lopreiato ha chiesto di parlare. Dopo consigliere Portolese, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io l'assessore Tesio, ringrazio gli uffici tecnici. Il mio non sarà un intervento con risvolti tecnici, ma mi limiterò soltanto alla dichiarazione di voto. Si tratta di una delibera che si accompagna ad altre già discusse in precedenza in Consiglio Comunale, che va a ridefinire con maggiori dettagli le caratteristiche dell'intervento descritto. Pur rimanendomi qualche perplessità, sia di natura tecnica che politica, mi viene da dire, e che avevo manifestato già in passato, il mio voto sarà comunque favorevole. Grazie.
Consigliere Lopreiato.
Allora, a nome del gruppo del Partito Democratico, ovviamente voteremo a favore. Volevo spezzare una lancia per l'assessore Tesio, credo del quale non sia possibile mettere in discussione né l'onestà né il senso di responsabilità, perché ha sempre dimostrato di avere queste caratteristiche e ha sempre dimostrato di essere meticoloso nelle cose che fa. Quindi abbiamo piena fiducia nel lavoro che lui ha fatto e sicuramente ha tenuto conto di tutte le variabili di questo progetto. È in dubbio che quando ci si trova di fronte a un problema come questo, bisogna lavorare con quello che si ha. E io credo che anche che questa volta, diversamente da altre, mi trovo in parte d'accordo con quanto ha detto Rubiolo, e cioè che quando bisogna lavorare tra pubblico e privato insieme per ottenere un risultato, è bene farlo. Bisogna dire che ovviamente si preferirebbe non farlo, ma quando è necessario bisogna farlo. Se avessimo dovuto seguire un sistema come quello che ha proposto la consigliera Giorgis, probabilmente avremmo avuto dei tempi così lunghi che sono tipici delle amministrazioni pubbliche, per cui non saremmo probabilmente riusciti ad ottenere risultato, perché probabilmente la società Las Vegas avrebbe magari potuto decidere di abbandonare scusate, ho detto Las Vegas, ma è un lapsus, è San Diego, chiedo scusa. Comunque, sì, sono un giocatore. No, al di là di questo, va bene riderci sopra, però probabilmente non ci sarebbe magari la convenienza a portare avanti un progetto a così lungo termine. Quindi io credo che la società abbia tutta la convenienza a chiudere prima possibile questi lavori, anche perché altrimenti non ha indietro i suoi soldi finché non si raggiunge appunto il collaudo delle opere. Come diceva Rubiolo, l'ha anche detto altre volte, che ci sono privati che hanno aspettano da tempo di poter fare magari dei lavori sulle loro abitazioni e non lo possono fare perché non ci sono i collaudi. Quindi gli riconosco il fatto di essere coerente. Mi sarei aspettato un po' più di coraggio nel suo voto a favore.
Grazie.
La parola al consigliere Racca.
Grazie Presidente. Beh, se la delibera che aveva carattere commerciale non mi aveva particolarmente entusiasmato, infatti non aveva avuto il mio voto favorevole, su questa però ho capito lo spirito e infatti ringrazio tutti gli uffici e devo ringraziare anche l'assessore. E vedo anch'io però quegli aspetti positivi che ha elencato il consigliere Rubiolo. Rapidità di esecuzione, possibilità di focalizzare l'attenzione sul quarto lotto, dare la possibilità concretamente di effettuare dei lavori assieme a dei partner privati che spesso danno anche, visto che loro vivono di questa cosa, danno anche garanzie ulteriori. Però sul piano politico l'intervento del consigliere Ferraro mi fa venire in mente una questione molto importante. Non solo non mi pento delle battaglie che abbiamo fatto anni fa sul Maira, e si ricorda l'allora sindaco Comina, ma questo intervento regionale le avvalora. Quando dicevamo che le portate sul Maira erano esagerate e quelle sul Mellea erano sottovalutate. Quindi non mi pento delle battaglie che facevamo, forse questo le certifica. Noi avevamo fatto delle battaglie dicendo che le portate sul fiume Maira erano state sovradimensionate e bisognava intervenire maggiormente sulle portate del fiume Mellea. Questa decisione, questo intervento regionale, di fatto le avvalora quelle tesi. Tra virgolette avevamo ragione dicendo e chiedendo di intervenire maggiormente sul fiume Mellea, che nella storia di Sevigliano è quello che ha dato maggiori problemi. Detto questo, il mio voto su questa questione sarà favorevole.
L'assessore vuole replicare qualche...
Sì, assolutamente. Allora, mi sono segnato alcune delle domande che sono emerse durante questa discussione. Alcune erano già emerse in commissione ed erano già state risposte, ma sono state ripresentate. Evidentemente le risposte che sono state date non sono state soddisfacenti. Sicuramente la colpa è di chi spiega e non di chi non capisce. Quindi cerchiamo di ripetere alcune cose. Una cosa solo invece non ritengo di accettare, nel senso che secondo me in un contesto pubblico anche le parole hanno un peso. E sentire parlare di errori, inadempienze, responsabilità non lo trovo corretto, ma non dal punto di vista personale, intendetemi bene, dal punto di vista procedurale. Ci sono degli atti che parlano. Quando sento dire che sono stati sprecati dei soldi perché gli argini sono da rifare, si sta dicendo una bestialità. Quando sento dire che l'area non era messa in sicurezza, non era vero. È stato fatto 10 anni fa un intervento che ha permesso di mettere in sicurezza l'area di Borgo Marene su una portata stimata di 300 metri cubi al secondo, a fronte di una previsione del PAI del tutto fuori scala di 600 metri cubi al secondo. Sono stati fatti degli incontri con la regione per andare a individuare quella che potesse essere una portata che permettesse di coniugare la messa in sicurezza con degli interventi sostenibili. Non ricordo perché non c'ero il costo, ma vado a memoria e mi sembra fosse all'intorno dei 7 milioni di euro. Poi se è sbagliato lo rettificherò questi dati. Attualmente la portata di progetto è stata portata a 370 metri cubi al secondo da parte della regione, abbiamo un dato certo su cui progettare, tant'è vero che 990.000 euro più 780.000 euro fanno all'incirca 1.700.000 su 7 milioni di euro, quindi non si può dire che siano stati sprecati dei soldi, perché l'innalzamento percentuale è più o meno quei 70 metri cubi al secondo di cui si parla. E capiamoci bene, da quando ci ricordiamo tutti che cosa era successo per l'esondazione del fiume Mellea. Successivamente, grazie al cielo, non ci sono più stati determinati interventi. Quindi credo non si faccia un favore alla storia dicendo che l'area non era messa in sicurezza piuttosto che si siano sprecati dei soldi. Poi sul resto possiamo discutere finché volete. L'intervento, inoltre, del ponte, anche qua, non è vero che il Comune non avrebbe incassato 1 milione di euro, o meglio, è vero che li avrebbe incassati, ma prima o poi il ponte sarebbe dovuto intervenire con un costo che sarebbe stato in quel caso lì, prendendo ad esame questo costo, di 1.300.000 euro. In questo caso invece andiamo a spendere tramite terzi 1 milione di euro, quindi anche qua è un'obiezione che sinceramente fatico a capire. Su tutto invece il resto delle domande cerco di rispondere. Per quanto riguarda il codice degli appalti, poi lascio anche magari la parola ai tecnici, però all'interno della convenzione c'è scritto come l'ammontare sia sia di una somma complessiva di 5.284.782,32 euro, contando anche le opere di urbanizzazione previste del PEC, che è inferiore alla soglia ora vigente fissata dall'articolo 35 in 5.350.000 euro. Gli espropri saranno fatti qualora non si raggiungano degli accordi bonari e saranno fatti a seguito dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi. Per fare la conferenza dei servizi occorre prima aver stipulato questa convenzione. Quindi volevo solo fare chiarezza, anche come ha già giustamente detto il consigliere Rubiolo, a seguito di alcune lettere sui giornali locali. Ne approfitto, perché prima me ne sono dimenticato durante la discussione, per chiarire che a differenza di quanto appunto emerso su alcuni giornali, non è previsto l'abbattimento né della casa del Dazio né della cappella votiva. Tutti i consiglieri presenti alla riunione in cui è stato presentato il progetto hanno visto il progetto del nuovo ponte e non è previsto l'abbattimento di questi due edifici. Precedentemente mi ero dimenticato di segnalarlo. Ora non so se ci sono delle domande più tecniche a cui non ho risposto, posso lasciare la parola eventualmente al responsabile del settore, se no chiederei di mettere in votazione.
Prego, consigliere Giorgi, 5 minuti.
Allora, io ribadisco tutto quello che ho detto prima. Comunque le inadempienze non erano rivolte a lei, assessore, ma erano rivolte al passato, e come ho detto le colpe dei padri ricadono sui figli. Poi l'articolo 35 che lei ha citato fa riferimento alla gara di affidamento europeo. Si sente, sì. E parla infatti per opere che sono superiori, qui c'è scritto a 5.350.000 euro, io in realtà ho trovato 5.225.000 euro, che se fosse così addirittura la somma complessiva di questi 5.284.782 euro rientrerebbe addirittura nelle gare di affidamento europeo, ma prendiamola per quello che è. Quindi però in ogni caso l'articolo quindi da citare è il 36, non è il 35, che fa quello riferimento alle gare italiane comunitarie sugli appalti, e comunque anche lì, adesso vado a memoria perché non ho il mio telefono, tra l'altro adesso non funziona quindi non posso neanche ritrovare, comunque l'articolo 36 parla da importi al di sotto dei 40.000 euro che sono in affidamento, vengono dati così senza fare gare né appalti, ma per importi, poi porta tutti i vari esempi, per gli importi superiori, cioè da 1 milione fino a quei famosi 5.225.000 o 350 che si voglia, allora in questo caso invece ci sono delle gare da fare, quindi non è che non ci sono. Poi detto questo, ripeto, se ci sono delle deroghe, se avete trovato il modo di... io non voglio, tra l'altro rispondendo anche al consigliere Lopreato, non è che io ho detto questo, cioè c'è una soluzione oppure ce n'è un'altra. Nei lavori pubblici c'è una soluzione, cioè non è che uno decide di fare. Ecco. Poi detto questo, quindi non è che io porto una soluzione e un altro ne porta... Ci sarebbe un'unica soluzione. Detto questo, comunque, se effettivamente tutto è regolare, tutti sono tranquilli, tutti, anche chi sottoscrive questa bozza di accordo si sente di sottoscrivere sottoscriverla in, proprio in tranquillità, dice, per me va benissimo, ripeto, per me l'importante è effettivamente che queste opere vengano fatte, ci mancherebbe altro, cioè la sicurezza è prima di tutto. Io sto solo dicendo che tutti siano soltanto, perché, ripeto, di colpe che ci portiamo dietro ne abbiamo già a sufficienza, allora di cose fatte male. Facciamola solo bene, di modo che nessuno poi, a partire anche dai dirigenti, gli amministrativi, quelli che, perché noi siamo tutti a fine mandato, però c'è qualcuno che ci mette la firma e che rimane qui in comune. Allora io dico, facciamo le cose in modo che tutti siano tutelati, solo questo. Ecco. Poi se tutti si sentono tranquilli e in coscienza, benissimo così. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Ocelli, prego.
Ma grazie Presidente, io non ho avuto risposta alle mie domande, qua sembra che vada tutto bene, che non ci siano state responsabilità neanche in passato, secondo me non è così perché, ripeto, se si fosse fatto il lavoro tutto insieme in una volta sola sarebbe costato comunque di meno, perché noi comunque andiamo a rinunciare a degli oneri, perché non è vero che paga tutto il privato, perché in realtà noi a qualcosa rinunciamo. Io, pur essendo in linea di massima favorevole a questi argini, però su questa delibera in particolare voterò contro per il metodo in cui si è arrivati a tutto questo.
Prego, assessore.
Sì, faccio solo una precisazione alla consigliera Giordi, se avevo capito benissimo che l'inadempienza è. E mi sono un attimino infervorato proprio per questo motivo, nel senso che secondo me erano state dette delle inesattezze, non da lei in particolare in questo caso, perché sono state ripetute. Comunque cedo la parola invece all'architetto Rabbia per precisare invece la parte sull'intervento tecnico.
Sì. Allora, forse, come dire, vedo di essere più veloce possibile, il più chiaro possibile. L'accordo che si dovrà andare a siglare è un accordo di programmazione negoziata che non ha nulla a che vedere con una convenzione urbanistico per opere di urbanizzazione a scomputo. L'incomprensione che forse c'è stata, ma che comunque in tutte queste volte che ci siamo visti e di cui sono certo di aver detto, non ho mai parlato di opera a scomputo. Ho sempre parlato di un intervento che andava a bilanciare col costo di costruzione relativo ai futuri capannoni costruendi in compensazione. Se devo essere sincero fino in fondo, non è che arrivare a scrivere un accordo così, e il segretario generale ne può essere testimone perché anche lui ha collaborato a questa vicenda, cioè dal punto di vista del giuridichese abbiamo cercato di essere il più, come dire, il più raffinati possibili con le nozioni che siamo a disposizione, che abbiamo a disposizione, ma non essendo un'opera pubblica a tutti gli effetti come opera a scomputo di oneri, il fatto che abbiamo anche nelle motivazioni e nei preliminari della convenzione, non negli atti di accordo, ma nel preliminare, abbiamo per eccesso di zelo anche fatto una verifica dove la sommatoria delle opere di urbanizzazioni a scomputo che loro andranno a realizzare negli anni, cioè la rotonda grande, la rotonda piccola, il tubo, le strade, eccetera, sommate ai costi della pubblica amministrazione degli interventi, non vanno a superare la soglia che il decreto legge 50 prevede per la Comunità Europea, quindi un bando ad evidenza pubblica. Questo l'abbiamo anche voluto verificare proprio per scongiurare tutte le possibilità e tutte le piste che uno potrebbe, come dire, incontrare nel proprio percorso. Ma in realtà l'accordo che viene siglato è una bozza di accordo di programmazione negoziata tra una parte pubblica e una parte privata. È proprio la norma che lo prevede, dove io ti do una cosa e tu ne fai un'altra. In questo caso gli attori sono tre, di cui un terzo è, non dico che è silente, ma è la Regione, che entra solo con un contributo che transiterà nel momento in cui dovesse arrivare, e si spera che arrivi, transiterà dalle casse del Comune per andare a coprire le spese che il privato ha anticipato. Questo era. Se posso dare un'altra risposta, sempre per essere il più chiari possibile e aiutare tutti a capire le questioni, è che approvata lo schema di convenzione ci sarà un atto pubblico che verrà fatto in comune. Con l'atto pubblico il privato ha titolo a presentare il permesso, a richiedere il permesso di costruzione, di realizzazione delle opere, che passerà attraverso lo sportello unico, il SUAP, queste case di unità produttive, perché riguarda un'area produttiva, e da lì verrà convocata una conferenza dei servizi. All'interno della conferenza dei servizi verranno invitati tutti gli enti sovraordinati, che andranno dalla Regione, l'AIPO, l'ARPA, l'ASL, la sovrintendenza per la questione del ponte che è stata citata e via dicendo. In questo contenitore, quindi anche per rispondere a chi chiedeva i tempi, in questo contenitore verranno rilasciate una serie di autorizzazioni. L'autorizzazione idraulica verrà rilasciata dall'AIPO, in questa occasione verrà posto il vincolo preordinato all'esproprio attraverso una dichiarazione di pubblica utilità che verrà posta al progetto, e quindi è da lì il punto che parte la pubblica utilità e quindi la possibilità di andare a espropriare o fare delle occupazioni d'urgenza per quanto riguarda gli interventi. Raccolte tutte l'autorizzazione paesaggistica, anche la Regione la rilascerà in quell'occasione lì, e anche in quell'occasione lì la sovrintendenza dichiarerà o meno la possibilità di abbattere, cioè di demolire il ponte, che non ha nessuna, come dire, evidenza storica se non quella di essere, tra virgolette, vecchio. Dopodiché verrà rilasciato questo contenitore con tutte queste autorizzazioni e i lavori potranno iniziare. Quindi io presumo che nel giro del prossimo anno questi lavori inizieranno. Cosa che non è stata detta, ma che sapete tutti, ma che ripeto così siamo qua per informarci e condividere delle cose, i capannoni che potranno essere realizzati sono solo due, cioè quello, fatemi dare dei nomi così brutali, ma uno è il McDonald's e l'altro è un food che non sappiamo se è un Aldi, se sarà qualcos'altro, e quello si vocifera, ma i promotori non ce l'hanno ancora comunicato ufficialmente. Hanno già ritirato il permesso di costruire. I due costi di costruzione sono garantiti da polizze fiduciarie. Noi siamo in una botte di ferro su questa operazione qua. In questa operazione qua noi non possiamo rimetterci in nessun modo, perché anche il costo di costruzione, che in qualche modo dovremmo poi andare a contribuire, lo faremo solo nel momento in cui loro costruiranno dei capannoni. Quindi se loro non costruiscono noi non paghiamo, però loro hanno già anticipato tutte le somme e hanno già realizzato tutti gli interventi che servono per la pubblica incolumità. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, sono qua. Prego.
Scusi, architetto, ma la stessa domanda che ho già fatto due volte a cui nessuno mi ha risposto, e faccio per la terza volta. Vorrei solo, ma è una semplice domanda, non capisco perché non mi si risponde. Allora, quanti sono i terreni interessati di proprietà privata, ovviamente? E avrete già fatto una stima di quello che sono il costo per l'acquisizione. Io credo che a questo punto del progetto, cioè questo valore...
Il problema è un dato non ufficiale, cioè nel senso che c'è, se vuoi io ti invito a vederlo nel mio ufficio, perché ho una copia di cortesia, come si suol dire, ma in realtà il progetto, siccome è stato commissionato e pagato dai privati, non può essere presentato. Detta tutta è, il progetto è stato commissionato dai privati a dei professionisti, i quali per fare il progetto e per evitare di fare un progetto che poi venga discusso, modificato, eccetera, è già stato concordato con tutti gli enti autorizzatori. Okay? Quindi il progetto che verrà presentato sarà un progetto già quasi condiviso, ci sarà qualche sfumatura, qualche sottigliezza, ma ad esempio il ponte, per dirti, e sotto il ponte hanno richiesto un franco di 1,5 metri, cioè oltre alla portata dei 370 metri al secondo e a un'altezza dell'acqua che dovrebbe passare sotto, gli hanno chiesto un franco non di 1 metro come su tutto il terreno, ma sul ponte di 1,5 metri. Quindi hanno dovuto modificare rispetto al progetto originario, come dire, la luce che passa sotto il ponte. Ad esempio, la portata che era 606, che poi è stata concordata, cioè condivisa a suo tempo nel 2007 a 300, attualmente è stata certificata, cioè certificata, condivisa dagli nuovi studi dei rilievi bidimensionali che sono stati fatti sulle esondazioni, sulle platee di uscita, eccetera, in 370 metri. Quindi il progetto è tarato su 370 metri al secondo, scusate, metri cubi al secondo, così l'unità è giusta. Per cui quello che tu stai chiedendo è un dato che in questo momento potrebbe essere prematuro, ma nel 880 più il resto c'è una stima del piano particellare d'esproprio che non può essere ancora fatto fin quando non ha la possibilità di avere dichiarato la pubblica utilità. Tanto è vero che i proponenti, che sono già andati a fare il giro dei proprietari dei terreni che saranno interessati, tenteranno quasi sicuramente di fare un accordo bonario, perché nessuno ha interesse, sia chi è proprietario dei terreni, ma anche chi deve fare accelerare il progetto, a trovare un accordo, perché nel momento in cui il progetto è bollinato come pubblica utilità e quindi un vincolo preordinato all'esproprio, un minuto dopo hanno la titolarità a fare un'occupazione d'urgenza dei terreni. Dopodiché i soldi andranno poi a babbo morto, ma a quel punto lì la pubblica, se no le opere pubbliche non potrebbero mai essere realizzate. Quindi io questo non lo vedo come un grande ostacolo, vedo un ostacolo dal punto di vista come tecnico da una parte, ma come cittadino dall'altra, quello di dire ben venga che i proponenti abbiano questo accorgimento, cioè di dire guarda che se io vengo ti do 5 con l'esproprio, se andiamo d'accordo magari posso darti 15, non lo so, adesso sono i numeri ipotetici e non sono soldi. Questo è quanto io posso dirti in questo momento. Quindi se vuoi vedere dove sono i terreni, dove passano le cose, io una copia di cortesia ce l'ho, non è ufficiale, perché loro non hanno titolo a presentare il permesso, la richiesta del permesso di costruire con gli altri permessi, fin quando non c'è un atto pubblico che sancisce il rapporto e che quindi gli dà questo ruolo per poterlo presentare. Certo. Non so se sono stato chiaro, nel senso che...
No, almeno questa volta ho avuto una risposta, perché per 2 volte non ne ho avute, ecco, era solo questo. Comunque ti ringrazio, sì.
Grazie. Se poi, come dire, se per tutto quello che vuoi vedere, cioè succede una copia di cortesia, che è uguale a quella che è stata condivisa, non dico con tutti, perché non penso siano dati da ARPA, da ASP, perché ormai avendo quel progetto lì, già essendo già stato visto anche in conferenza di servizi regionale per l'esclusione di via, avevano già avuto tutta una serie di prescrizioni, ad esempio l'acqua del canale non si può togliere da un certo periodo dell'anno perché serve per la ferroviaria, per l'Alstom per produrre energia elettrica, che non è dell'Alstom ma è di una società privata. I lavori non si possono fare in certi momenti, i pescatori hanno detto che non può intervenire per quando ci sono le trote, che, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di cose che sono di una complessità abbastanza rilevante, che difficilmente si possono sintetizzare. Però tu sai dove sono e sai che io, ben volentieri.
Bene, mi sembra che sia il caso di porre in votazione la delibera. Chi è favorevole? Quindi Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Racca, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Chi è contrario? Portera, Giorgis, Occelli. Si chiede l'immediata eseguibilità di questo, di questa delibera. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Racca, Ambrogio, Comina. Chi vota contro? Portera, Giorgis, Occelli. Ok, la delibera è approvata. L'ultimo punto, ordine del giorno in merito al progetto Idrogen Valle del Monviso. La parola al primo firmatario, consigliere Lopreiato. Prego.
La leggo perché ho piacere che resti registrata. Allora, dalla collaborazione tra l'azienda Alstom Ferroviaria, la città di Savigliano, la città di Saluzzo, il comune di Legnasco, la Bus Company, è nata l'idea di un progetto per uno sviluppo sostenibile del territorio dal punto di vista sociale ed ambientale, denominato Progetto Hydrogen Valley del Monviso. Considerato che gli obiettivi prefissi dal progetto sono la conversione della connessione Savigliano-Saluzzo, oggi operata da mezzi diesel, interamente a idrogeno, prodotto localmente da fonti rinnovabili, e che tale conversione può generare notevoli benefici di seguito richiamati. Non emette CO2 né fattori inquinanti, può essere prodotto da rinnovabili con costi in forte diminuzione sia di solare ed eolico sia di elettrolizzatori. Ha un costo di trasporto inferiore all'elettricità, può essere stoccato per lungo tempo in modo affidabile, sicuro e conveniente. Può decarbonizzare in modo efficace i cosiddetti settori R2 e 8, come siderurgia e raffineria. Può essere impiegato nella mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo di celle a combustibile. Favorisce il sector coupling, cioè l'integrazione tra settori elettrico e gas, che permette di raggiungere maggiore flessibilità e quindi minori costi per il sistema energetico nel suo complesso. Considerato che la proposta Hydrogen Valley del Monviso è sviluppata a partire dalla idrogenizzazione e decarbonizzazione della linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano come prima occasione di consumo dell'idrogeno, abilitando quindi nel territorio lo sviluppo di infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell'idrogeno stesso e a potenziale supporto del sistema economico industriale locale. Appurato che la proposta prevede introduzione di treni a idrogeno sulla tratta ferroviaria Saluzzo-Savigliano, interconnessioni urbane con autobus a idrogeno, produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili del territorio, viste le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cilio, il quale, pur non richiamando il progetto nello specifico, ne cita parti in modo preciso, dichiarandosi soddisfatto per l'attenzione che tale progetto ha suscitato nel Governo, il quale ha già stanziato ingenti risorse. Ritenuto che il tema della transizione ecologica può e deve essere il motore dell'economia del futuro, ognuno nelle proprie limitate possibilità ha il dovere di farsi promotore di iniziative che contribuiscano a tale processo. Considerato inoltre che Alstom Ferroviaria di Savigliano sta riducendo il proprio organico in termini di impiego a tempo indeterminato, anche a fronte di un'ondata di prepensionamenti legati alla positiva conclusione dell'avvertenza amianto. L'amministrazione comunale dovrebbe conoscere quali siano i piani dell'azienda più importante della città. Impegna la Giunta a chiedere un incontro conoscitivo tra la direzione aziendale Alstom e i rappresentanti del territorio, nello specifico del comune di Savigliano, e qualora fossero interessati del Saluzzese, del comune di Legnasco, nonché della Bus Company. Tutto ciò dovrebbe essere utile a comprendere la reale fattibilità del progetto, quali potrebbero essere i tempi di realizzazione e quali eventuali ricadute occupazionali si potrebbero concretizzare sul territorio. A chiedere quali siano le prospettive occupazionali del sito di Savigliano a breve e lungo termine, anche in considerazione della potenzialità strategica offerta dalla tecnologia d'alimentazione ad idrogeno. lo metto in discussione.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Grazie Presidente, ma diciamo che forse un po' irrituale che il sindaco intervenga per primo, di norma così tradizione vuole che intervenga alla fine, tirare un po' le conclusioni. Però l'argomento che viene posto in discussione questa sera e quest'ora del giorno è talmente importante per il futuro, per il presente e per il futuro della nostra città, per cui non possiamo permetterci di fare degli errori. Allora, voglio fare alcune considerazioni. Intanto voglio subito dire che Savigliano purtroppo lo sviluppo che ha avuto negli ultimi anni non ha più un'imprenditoria locale, nel senso che tutte le fabbriche che c'erano tra metà anni 60 e anni 70 hanno chiuso tutte, no? Ne è rimasta una che è l'artistica con 60 dipendenti, le altre non ci sono più, si sono riconvertite come la Trucco da produzione in azienda commerciale. La nostra economia, al di là dell'agricoltura, che è un'agricoltura di eccellenza, quindi su cui qua adesso non è in discussione, si basa su tre punti, che sono le due multinazionali, Saint-Gobain e Alstom, e l'ospedale. Ecco, questi sono i tre gioielli che dobbiamo coccolare e curare al massimo, perché da quello dipende, ripeto, il presente e il futuro della nostra città. Ora, io ho accolto, come penso anche voi, con grande favore il fatto che l'Alstom abbia deciso di investire a Savigliano, di giocare a Savigliano questa carta sperimentale dell'idrogeno. L'avrà fatto per motivi aziendali suoi, sicuramente non perché siamo simpatici, perché essendo una multinazionale ha molti stabilimenti in giro per l'Europa, poteva farlo, l'ha fatto qui. E noi dobbiamo approfittare di questa occasione. Un primo risultato l'abbiamo già avuto, perché due mesi fa, proprio in questa sala, ho ricevuto 18 ingegneri, tutti giovani, ne ho assunti, il grosso dei quali lavorerà per questo progetto, al quale ho presentato la città, c'era anche con me l'assessore Senesi, ho presentato la città, gli ho regalato i famosi libri, la storia di Savigliano, eccetera, eccetera, invitandoli a venire ad abitare a Savigliano perché è comodo anche tutte le solite cose. E questo è già un dato positivo. Ora, su questo argomento qui che viene posto all'ordine del giorno, noi non siamo digiuni, perché da un po' di tempo che lo stiamo affrontando, nel senso che, come si dice in gergo, è stato aperto un tavolo già da un po' di tempo, sindaco di Savigliano, sindaco di Saluzzo, sindaco di Legnasco, Politecnico di Torino e all'Alstom. Abbiamo già fatto diversi incontri sia online che in presenza. Incontri che sono stati ovviamente esclusivamente, essenzialmente tecnici, no? Dove si è spiegato queste cose che c'è intenzione di fare. C'è questo progetto sperimentale della linea Savigliano-Saluzzo e va bene sta cosa qua. Ora, io colgo quanto scritto. L'amministrazione comunale dovrebbe conoscere quali sono i piani dell'azienda più importanti della città. È vero, il Ministero Comunale non dovrebbe, deve conoscere quali sono i piani dell'azienda più importante della città, ed è per questo che io ritengo che tutta l'amministrazione, nella sua totalità, si faccia carico di questo. Cioè do a questo problema Alstom, adesso al di là di questo progetto, la stessa importanza, la stessa valenza che abbiamo dato al problema ospedale, dove ci siamo uniti, compatti, abbiamo superato tutte le nostre divergenze che pure ci sono ed è giusto che ci siano. Qua deve essere la stessa cosa. Per cui io propongo ad integrazione di quest'ordine del giorno, che secondo me va bene, non ho nulla da eccepire, un'integrazione. Vabbè, intanto impegna, non metterei la giunta ma metterei il sindaco, perché chi chiede l'incontro è il sindaco, non è che tutti gli assessori firmano una richiesta di incontro o cosa. Comunque, direi di integrare quest'ordine del giorno al posto delle ultime tre righe dove si dice appunto questa cosa che adesso dico, spero vada bene. Allora, impegna il sindaco a richiedere all'Alstom un incontro con la conferenza dei capigruppo per illustrare e approfondire nel dettaglio il progetto e a fare il punto sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Savigliano. In questo modo, se passa questo ordine del giorno, se viene votato, con mio auspico, se passa questo emendamento, eccetera, in settimana io mi impegno a telefonare al direttore di stabilimento, l'ingegnere Viale, e a chiedere appunto questo incontro, dove lui viene e ci fa tutta la spiegazione, al quale possiamo rivolgere tutte le domande che riteniamo possibili. Dobbiamo stare dietro. La mia preoccupazione, come penso anche la vostra, è che andando avanti con la tecnologia ci possa essere una contrazione di dipendenti, e su questo dobbiamo essere informati e dobbiamo fare sì che questo, insomma, non avvenga, di modo che questo stabilimento, che dalla fine dell'Ottocento che è presente nella nostra città, possa continuare a svolgere il ruolo che ha sempre svolto. Ecco, però ed è questo il motivo per cui sono intervenuto per primo. Questo deve diventare un problema di tutti noi, di tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza. E quindi, io avevo queste cose da dire, adesso voglio ascoltare la discussione che mi auguro ci sia attorno a questo, e poi spero che questo ordine del giorno, con l'emendamento che ho proposto, venga votato. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo.
Io parto dal fondo per poi tornare all'inizio. Io chiedo che... Io chiedo che questo ordine del giorno venga ritirato, come ho già chiesto all'interno della conferenza di capigruppo, che purtroppo non è un organo ufficiale. Quello che io intendo da questo ordine del giorno è che ci sono tre persone all'interno di questo consiglio, colleghi consiglieri, che a quello che leggo fanno parte della maggioranza, ma nonostante questo impegnano la Giunta a fare determinati passi. Io ritengo che su argomenti di questo genere, che sono sicuramente importanti per la città di Savigliano, che coinvolgono, come ha ricordato il Sindaco, una delle due multinazionali che insieme all'ospedale forse rappresenta il tessuto economico e produttivo attuale della città di Savigliano, e non può essere prerogativa esclusiva di tre persone, tra l'altro senza neanche la firma del resto del loro gruppo consigliare. Quindi io chiedo nuovamente che, anche a margine di quello che è stato detto dal Sindaco, che onestamente apprezzo perché era stato richiesto più volte in conferenza dei capigruppo, ma da parte del consigliere che in quell'occasione ha presentato l'ordine del giorno, non c'era stata nessuna disponibilità ad aprire una discussione. Per cui, visto che sui giornali, in particolare forse sulla stampa addirittura, è già uscito un articolo che ha dato, mi sembra, sufficiente visibilità a chi probabilmente cerca esclusivamente visibilità e quindi dimentica quali sono le problematiche che tratta all'interno di questo ordine del giorno, perché oggi la produzione di idrogeno sostenibile, come viene citato in questo ordine del giorno, non è così prevalentemente sostenibile. Ci sono citati, e l'ha ricordato il Sindaco, gli incontri che lui ha avuto col Comune di Lagnasco e col Comune di Saluzzo. Io da nessuno di voi e neanche dal Sindaco ho sentito parlare di Bus Company. Probabilmente l'ipotetico progetto che vorrebbe coinvolgere la tratta ferroviaria Savigliano-Saluzzo è ancora veramente nel cloud, se vogliamo parlare in una terminologia ai giorni nostri, cioè sulle nuvole. C'è l'intenzione di fare delle prove, ma ho sentito che la Regione non ha ancora preso in esame la linea Savigliano-Saluzzo, ma sta prendendo in esame effettivamente delle linee dove la motricità ferroviaria è comunque costosa e deve essere assolta con dei locomotori, diciamo, non elettrici, perché non c'è sostenibilità da parte dell'utenza. Secondo me questo è un argomento che deve riguardare, che riguarda tutta la città per l'importanza che assume, quindi riguarda tutti i componenti del Consiglio Comunale, come ha detto il Sindaco, l'organo da cui partire e fare un ragionamento, come abbiamo fatto
complessivo e completo come abbiamo fatto in occasione degli argomenti che riguardavano l'ospedale e la realizzazione del nuovo ospedale nel territorio savigliano. Per cui ritengo che quest'ordine del giorno vada riscritto, vada ripresentato con la firma di tutti i gruppi consigliari a margine di una discussione che deve essere fatta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cioè, su un argomento del genere tutti hanno delle cose da dire e tutti hanno a cuore quello che l'Alstom deciderà di fare sul territorio di Savigliano. Non solo una piccola parte di questo consiglio. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca.
Sì, anch'io ribadisco quello che ho già detto nella conferenza dei capigruppo. La richiesta di ritirare questo ordine del giorno e presentarne uno. Io avevo chiesto a farlo presentare, come avevo già fatto su altri temi, dal Presidente del Consiglio, che racchiude in sé tutto il Consiglio Comunale, quindi diciamo i rappresentanti di tutti i cittadini. Sindaco, hai perfettamente ragione quando dici che su temi così importanti per la città di Savigliano dovremmo lavorare tutti insieme. Noi l'abbiamo fatto, per quanto riguarda la tematica ospedale, cerchiamo di informarti quotidianamente quando c'è qualche novità, cerchiamo di dare una mano per la città di Savigliano senza nessun tipo di bandiere. Quindi questo discorso non devi farlo tanto a noi, devi farlo ai tre firmatari di questo ordine del giorno. Magari spiegagli che l'importanza in certi casi, in alcune tematiche, bisognerebbe andare avanti tutti insieme. Possiamo tranquillamente parlarci, scambiare mail, creare dei gruppi di WhatsApp, preparare un documento tutti insieme, non arrivare così all'ordine del giorno sulla conferenza di capigruppo dove non ci sono nemmeno tutti i firmatari, tutti i componenti di un gruppo, e addirittura, correggetemi se sbaglio, durante la capigruppo è venuto fuori che nemmeno membri della maggioranza erano stati contattati per la stesura di questo ordine del giorno. Sulla tematica dell'ospedale noi avremmo potuto fare come opposizione degli ordini del giorno, mettendo anche magari in difficoltà la maggioranza. Non l'abbiamo fatto, abbiamo sempre lavorato insieme. Ritirate questo ordine del giorno, facciamone uno tutti insieme, perché è troppo importante per la città di Savigliano. Ascoltate quello che vi ha detto il sindaco. Di lavorare tutti assieme sulle tematiche importanti per la città di Savigliano.
Ha chiesto la parola al consigliere Portera, prego.
Faccio una piccola premessa. Nel 2017 ho avuto la fortuna e l'opportunità di incontrare i vertici Alstom savigliano insieme a due ingegneri, l'ingegner Mauro Campo, all'epoca consigliere regionale, e l'ingegner Davide Crippa, all'epoca consigliere deputato dell'opposizione. E già in quell'occasione ricordo che la cosa più interessante di quel confronto fu il discorso che si stava prospettando. Si stavano prospettando degli studi sui treni a idrogeno ed è stato un argomento particolarmente coltivato. Il deputato Crippa poi ha seguito la cosa anche quando l'anno successivo, dopo le elezioni, è diventato sottosegretario al MISE, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico. Era proprio una delle materie che gli interessavano di più. Era anche un tema che era stato sviluppato nel nostro programma elettorale. Quindi personalmente, letta tutta la premessa, trovo l'argomento di particolare interesse che merita di essere apprezzato. Dall'altro lato, come ho già anticipato nella conferenza dei capigruppo, desta perlomeno una singolare curiosità quello che è il dispositivo. Io, dopo questa premessa, mi sarei aspettato un dispositivo elevato. Si cita il governo, si cita il presidente della nostra regione, probabilmente sarebbe stato in quest'ordine del giorno opportuno un dispositivo coinvolgente e avvolgente, diciamo così. E invece mi sembra un dispositivo minimale, perché si limita a chiedere alla Giunta, quindi una dimensione assolutamente locale, di organizzare degli incontri e di assumere delle informazioni. Ora, con una provocazione mi verrebbe da dire, ma sono così deteriorati i rapporti tra questa parte della maggioranza e il sindaco e magari la Giunta, di cui fanno parte alcuni dello stesso partito, da dover chiedere con un impegno formale in consiglio comunale quello che si può chiedere con una telefonata al sindaco o con un giro di WhatsApp. È vero che magari il sindaco talvolta è restio all'ascolto, ma devo dire che soprattutto negli ultimi tempi ha ascoltato su queste cose, ha ascoltato molto anche noi, nel senso che se gli chiediamo certi incontri, come ha già fatto in altre occasioni, insomma, non si tira indietro, ecco. Ero curioso di sapere se il sindaco avesse votato un ordine del giorno in cui la sua maggioranza, parte della sua maggioranza, gli chiede di convocare delle riunioni. Ora, apprezzo la buona volontà del sindaco nelle cose che ha detto, al di là del fatto di chi abbia presentato l'ordine del giorno, che io su questo non ritengo di parlare, devo dire che a seguito della conferenza dei capigruppo mi era venuto un po' il dubbio, e ce l'ho ancora, che avessero ragione Marco Racca e Pier Giorgio Rubiolo nel suggerire di non presentarlo al momento, l'ordine del giorno, tenere questa parte di premessa che secondo me merita di essere apprezzata, e poi, visto che c'è questa disponibilità del sindaco, a prescindere dall'impegno formale che dovremmo dargli noi adesso, a seguito di quello eventualmente proporre un ordine del giorno, appunto, che sia, come ho detto prima, coinvolgente e avvolgente, che cerchi di dare anche una cassa di risonanza forte a livello extraterritoriale a questa iniziativa che potrebbe svilupparsi a Savigliano. Quindi se l'ordine del giorno viene votato, noi votiamo a favore. Credo però che magari conservarlo a dopo l'incontro con i vertici, riproporlo con la premessa e studiando un dispositivo diciamo così significativo, potrebbe essere anche una buona soluzione.
Rispondere brevemente, Presidente.
Prego.
No, allora, due considerazioni. La prima, io ritengo che ogni gruppo, nella sua libertà e autonomia, può presentare tutti gli ordini del giorno che ritiene opportuno. Su questo non ci piove, perché è previsto dal regolamento, cose eccetera. Ok. Non ero presente alla conferenza di capigruppo, perché di norma il sindaco, quando ci sono queste cose, non partecipa, perché c'è il Presidente del Consiglio che svolge benissimo il suo ruolo, quindi non so la discussione come è andata, cosa vi siete detti, eccetera. Quest'ordine del giorno io personalmente lo condivido, perché pone l'accento su un progetto estremamente interessante che l'Alstom fa e che noi dobbiamo appoggiare, ma non solo perché così sarebbe una novità, una cosa bella che ci fosse questa navetta a idrogeno che unisse Savigliano e Saluzzo, anche se sperimentale, eccetera, eccetera, ma perché se fanno queste cose a Savigliano vuol dire che danno delle garanzie sulla presenza, sul futuro dello stabilimento. Okay? Condivido il fatto che forse il dispositivo è un po' debole, quello lì. Sì, ci può stare. Allora si potrebbe, secondo me, la dico lì, poi modificare il dispositivo, farlo diventare più forte ancora di quello che c'è, lascerei tutto la cosa che è stata scritta, che ripeto, per me va bene. Se si vuole e se i presentatori sono d'accordo, tutti i capigruppo lo possono a loro volta anche firmare.
dopo, no? Mantenendo il fatto che loro comunque sono i primi firmatari, sono quelli che hanno avuto l'idea e non deve esserli tolto. Tutto lì, se si vuole. Altrimenti, se ritenete opportuno di ritirarlo, ma sono loro che devono dire se ritirarlo o meno e fare cosa hai proposto tu, quindi rivederci o cosa. Di norma chi propone un qualcosa poi lo ritira, non possiamo noi dire ritiratelo, capisci? Questa è un po' la mia cosa.
Ricordo che sull'ordine del giorno è previsto un intervento per gruppo, quindi non posso dare la parola a tutti indistintamente. Quindi l'ho pregato, l'ha presentato, il gruppo PD ha ancora la possibilità di intervenire col capogruppo o con chi decidono, così come il gruppo la nostra Savigliano.
Posso?
Prego, consigliere Ferraro.
Allora, praticamente in questa discussione di questa sera stiamo ripercorrendo la discussione che abbiamo fatto nella capigruppo. Sembra, io no, cioè, o sono rimbambito io e devo ritirarmi a vita privata e lo farò perché non ci sono problemi, se a cuore, come sembra negli accorati interventi di tutti noi, e l'abbiamo fatto anche con la capigruppo, qui non si tratta di avere linee o strategie diverse. Abbiamo fatto un approfondimento tecnico su quello che è la prospettiva dell'idrogeno. Non si può nemmeno enfatizzare questa cosa qui. Io mi sono permesso, così a modo personale, seguire un convegno della FilmCISL di Torino che parlava di idrogeno e ne è venuto fuori un quadro dagli esperti molto, come dire, problematico. Intanto per la fonte, come costruisci l'idrogeno e qual è la funzionalità rispetto ai ricavi e costi. Perché l'idrogeno si produce con altra energia, col gas, con il solare, con impianti, con la decurtazione del territorio e così via. Quindi questo è un primo problema. E quindi, però non voglio entrare nel merito. Abbiamo detto che tutti noi, di fatto ho fatto anche una piccola polemica, perché chi è arrivato a Savigliano, almeno dei terroni, come si suol dire, sono passati alla ferroviaria. Io non sono di quelli che ci è passato, parecchio tempo. E quindi questa fabbrica è anche un po' la nostra vita, di chi, come dire, in qualche modo ha avuto la possibilità di lavorarci, di avere uno stipendio e di costruirsi una vita. Quindi non la voglio mettere. Ma l'indicazione che è venuta dalla capigruppo e che è venuta dal sindaco e di tutti noi è che anche nelle prospettive di questo documento va incontro a questa voglia di avere questo rapporto con l'Alstom per vedere insieme. Io ho aggiunto qualcosa in più nella capigruppo, ho detto che se questo ha una finalità rispetto alla trattativa tra l'amministrazione comunale di Savigliano, Saluzzo e Vagnasco, che poi è un problema anche di approfondimento con gli altri territori, questa cosa qui, diventava una cosa importantissima per tutti e quindi non ci sono distinzioni. E abbiamo detto le stesse cose sull'esperienza dell'ospedale, ha portato i frutti. Se poi vogliamo dirla tutti, e quindi nel momento in cui io, se fossi stato promotore di quelle, avrei fatto bingo, perché nel momento in cui ho proposto io come tre firmatari di questo e tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza condivide appieno questo percorso che dobbiamo fare insieme, ma io l'avrei tirato al momento subito. E invece abbiamo assistito a una sceneggiata quasi napoletana del componente del capogruppo che esce e va a chissà dove ha telefonato per avere impiccamenti su quello che doveva essere il suo atteggiamento. Questo è inaccettabile dal mio punto di vista, non i contenuti, e non si può permettere nessuno di strumentalizzare questa cosa che l'Asto non sta a cuore a questo intero Consiglio Comunale. Io su questo, ripeto, ci lascio le penne, ma io voglio dire come la penso, e quindi io mi permetto, visto che si aspettava l'intervento, per capire se questa condivisione, mettendo da parte questi primati, che da questo Consiglio Comunale di stasera diamo un segnale alla città e ai lavoratori dell'Alstom, che grazie al loro intervento però si ritira sta cosa, si fa quella cosa che ha detto il sindaco, poi in altre forme, in cui il Consiglio Comunale nella sua interezza assume questo problema, perché è la prima azienda di Savigliano e nessuno può ciullare nel manico su questa vicenda lì, perché sta a cuore a tutti, e allora l'assumiamo umilmente tutti e diamo mandato al sindaco che avvii questo rapporto, come si faceva una volta sindacalmente, in cui il sindaco si fa promotore di questo mandato del Consiglio Comunale e avviamo una trattativa in cui all'incontro con gli argomenti che ognuno di noi ha nei vari gruppi consigliari per andare a fare le domande, a chiedere il know-how di prospettiva. E io avevo aggiunto un'altra cosa, se ci sono le condizioni, per cui sarebbe anche a me, sarebbe stato molto bello, e l'ho proposto, ma non, senza percorrere così velocemente, di pensare di organizzare magari fra qualche mese un convegno di portata nazionale con l'Alstom, con la Regione Piemonte, col governo, perché Savigliano diventa un punto di riferimento, quindi dare anche una mano all'Alstom per dire che abbiamo i locali che abbiamo, no, di bellezza Savigliano, in cui organizziamo un convegno nazionale sulle prospettive dell'idrogeno e sulle prospettive aziendali dell'Alstom. Ma lo facciamo collettivamente, perché abbiamo la forza, abbiamo le persone giuste nei vari gruppi parlamentari, chi ha il governo, chi ha la Regione, e diamo un bel servizio alla città di Savigliano e ai lavoratori dell'ASL. Questo è il contenuto. Se vogliamo far manfrine, facciamole pure, ma non è giusto, secondo me.
Ha chiesto la parola.
Volevo solo dire che mentre Rocco parlava, il segretario Bacchetta mi ha suggerito una modifica che forse, ecco, dice allora: impegna il sindaco, in accordo con la conferenza dei capigruppo, a richiedere all'Alstom un incontro per illustrare, approfondire, eccetera. Quindi con questa frase si evince che la Conferenza dei Capigruppo, quindi tutto il Consiglio, ha già mandato al sindaco di... Non lo so. Dite voi, No, non ho capito.
No. Scusate. Finiamo la discussione.
No, però dico su questo.
No, per...
Sì, siamo tutti d'accordo.
Per favore.
No, però voglio capire, voi questo emendamento vi va bene? Questa... Com'è? Oh, chiedo scusa.
Esatto, c'è ancora. Il consigliere Portolese che deve intervenire, poi il PD ha una possibilità di intervento e poi finisce la discussione, quindi tocca al PD dire alla fine cosa vuole fare, se accetta l'emendamento presentato dal sindaco e cosa deve fare. La parola adesso al consigliere Portolese.
Grazie Presidente, vorrei anch'io fare una breve riflessione. L'inquinamento atmosferico ambientale in senso lato rimane un tema di stringente e direi scottante attualità. Periodicamente viene riproposto all'interno di convegni volte ad individuare delle iniziative a favore dell'energia pulita e quindi a contrastarlo. Cito solo Parigi, Kyoto, l'accordo 20-20-20. Solo qualche settimana fa si sono svolti i lavori del G20 in Italia e della COP26 a Cardiff. L'acronimo sta a significare Conferenza sui cambiamenti climatici, e ancora gli ormai famosi Fridays for Future. Non meno importante è l'attenzione che il nostro governo ha posto sull'argomento nel momento del suo insediamento, istituendo il Dicastero della Transizione Ecologica, che si pone diversi obiettivi, alcuni dei quali forse un po' ambiziosi, a favore della sostenibilità ambientale, della transizione che guardi verso il New Deal europeo, della transizione energetica, ovvero il passaggio da composti basati sui combustibili fossili ad uno a basse o zero emissioni di carbone, quindi su fonti rinnovabili. Quest'ultimo passaggio ci dà in là per restare ai fatti di casa nostra. Infatti è cronaca di questi giorni l'interesse che è stato posto al nostro territorio, a favore del quale è prevista una sorta di rivoluzione verde, meno inquinante, meno impattante. E nello specifico all'azienda che è ospitata e fa parte del tessuto connettivo della nostra città, il sito Alstom.
con un progetto basato sulla produzione del nuovo treno a idrogeno che andrà a sostituire gli attuali con alimentazione diesel, il tutto a favore della mobilità sostenibile del futuro. Tutto ciò è stato confermato da sottosegretario Amendola, che nei giorni scorsi ha visitato il sito Alstom e ha ribadito che si tratta di un'occasione straordinaria per la mission del gruppo, perché si potrà attingere ai fondi del PNRR. La conferma dell'importanza strategica della centralità del sito Alstom, al quale siamo tutti legati, ci inorgoglisce come savigliani, anche in virtù delle ricadute favorevoli dal punto di vista economico per la nostra città, ma direi per tutto il territorio. Quindi ogni nuova commessa assegnata al nostro sito sarà la benvenuta. Questo per sgombrare il campo da possibili illazioni, speculazioni e strumentalizzazioni che dovessero accompagnare alcuni passaggi prossimi del mio intervento. Detto ciò, vorrei sottolineare e sottoporre a questo nobile consesso, stigmatizzandolo, un problema squisitamente politico, nel merito e soprattutto nel metodo, legato al modus operandi da parte di qualcuno che appartiene alla maggioranza, perché nel momento in cui si fa parte di una maggioranza consiliare, una parte di essa, prima di presentare un documento su di una tematica così importante, quale quella citata in precedenza, dovrebbe come minimo confrontarsi con la restante parte che sostiene la maggioranza stessa e che ha la medesima dignità, oltre ad aver avuto un numero maggiore di suffragi nelle urne, ma persino con i consiglieri di minoranza, proprio perché si tratta di un argomento trasversale che non dovrebbe avere colore politico, un po' come la tematica sanità ospedale. Quindi, a mio modesto parere, andava sottoscritto un documento a più mani, magari nella conferenza dei capigruppo assieme al sindaco, all'interno del quale si andava a chiedere un confronto, magari pubblico, con i vertici dell'Alstom, assieme a tutti gli attori del nostro territorio che sono coinvolti, sindaci ed amministratori. Invece si è preferito scopiazzare un documento e calarlo dall'alto, una fuga in avanti, giusto per applicarsi qualche medaglietta, per cercare il consenso, dato che da ciò che si percepisce il loro indice di gradimento è pari a zero. Ci fosse l'applausometro di Baudiana memoria, rimarrebbe fermo lì. Questa è la supponenza, la protervia, la tracotanza, la sfocchia che contraddistingue una parte di questa maggioranza. Quindi anch'io mi unisco al coro di chi mi ha preceduto, dei consiglieri di maggioranza e minoranza, e chiedo che sia ritirato questo ordine del giorno e riscritto a più mani, se vogliamo il bene della città e del sito Alstom e non siamo alla ricerca di medagliette. Grazie.
Allora, vista la difficoltà di un accordo, io propongo una sospensiva di 10 minuti e una riunione straordinaria dei capigruppo per vedere se riusciamo a trovare una quadra. Nello studio
ma,
del
scusate, scusa, ma io non ho proprio capito, cioè, cosa c'entrano i capigruppo in questo momento?
Cioè, sono l'organo decisionale, non a caso l'ordine del giorno è stato presentato ai capigruppo. Quindi se io propongo ai capigruppo di trovarsi nell'ufficio del sindaco per vedere se si riesce a trovare una quadra.
No, io allora scusate, secondo me, seriamente, questo ordine del giorno qua dobbiamo fare di tutto perché venga questo o un altro che si riscrive desiderate poi decideranno i capigruppo. Comunque si deve votare all'unanimità, perché se non lo votiamo all'unanimità, no, a parte non fare bella figura, però capite che poi siamo deboli nei confronti dell'Alstom, eh? Scusa, perché può dirci no, ma mica. Ma scusa, ma mica hanno dichiarato di non votarlo, almeno io non ho sentito. Ma hanno dichiarato di non votarlo?
Thank you.
Comunque, la proposta continua a essere questa.
Allora,
i capigruppo che aderiscono a questa proposta si portino nella
Dai.
No. Per favore, i capigruppo nell'ufficio del sindaco.
Capigruppo, dopo ampia e cordiale discussione, posso? Dopo ampia e cordiale discussione, nonostante abbiamo fatto dei grandi sforzi, alla fine avremmo deciso di fare due emendamenti. Il primo è di togliere il pezzo che riguarda la... Ce l'avete davanti il coso? Allora, ritenuto che quello lì va bene fino a tale processo. Poi, tutto ciò premesso, bisogna aggiungere, tutto ciò premesso, togliamo il pezzo che riguarda l'occupazione, ok? Quindi considerato inoltre che l'azione ferroviaria è, e poi dopo impegna il sindaco, in accordo con la conferenza dei capigruppo, a richiedere all'Alstom un... Com'è? Allora ripeto, repeat please, prego. Allora, ci sono due emendamenti. Uno, dopo aver nella seconda fase ritenuto che mettiamo tutto ciò premesso, poi togliamo il pezzo che riguarda l'occupazione e mettiamo, poi impegna il sindaco, virgola, in accordo con la conferenza di capigruppo, virgola, a richiedere all'Alstom un incontro per illustrare e approfondire nel dettaglio il progetto e a fare il punto sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Savigliano. Io direi di metterlo in votazione già con l'emendamento,
sì.
O votiamo...
Teoricamente...
Dimmi. No, allora, questo pezzo qua va soltanto a le ultime tre righe vanno via a questo punto, perché dicono le stesse cose, giusto? Quindi il pezzo sopra che riguarda il territorio... Allora, il pezzo sopra che riguarda il territorio c'è. Togliamo le ultime tre righe e le sostituiamo con quella. No, no, impegna il sindaco, non la giunta. Impegna il sindaco, perché è il sindaco che chiede gli incontri che fa, non è la giunta. Allora, impegna il sindaco, in accordo con la conferenza di capigruppo, virgola, a richiedere all'Alstom un incontro per illustrare e approfondire nel dettaglio il progetto e a fare il punto sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Savigliano. Al posto delle ultime tre righe. Tutto il resto va via quel pezzo lì considerato inoltre che... E poi dopo ritenuto che mettiamo tutto ciò premesso, impegna il sindaco. Ci siamo?
Allora,
vai.
No, no, non potete intervenire tutti,
No, sull'emendamento. Cioè, c'è un emendamento.
Sì, ma no, uno solo può intervenire.
Vai.
Sull'emendamento proposto... Noi abbiamo detto che votiamo a favore e votiamo a favore. La critica sul tipo di dispositivo che è troppo
ristretto
permane, no? Votiamo a favore, ma è francamente per fare un ordine del giorno, diciamo, potente, avrei suggerito che fosse ritirato e ripresentato dopo l'incontro. Comunque votiamo a favore.
Prego.
Vai, Tonino. Vai.
Alla luce di questa modifica che mi pare condivisa, riteniamo come lista civica di approvare quanto è stato scritto.
Va bene. Poi.
Allora, chiedo solo al PD se accetta l'emendamento o se dobbiamo votarlo.
Sì, però devo motivarlo, cioè...
Devo?
Devo motivare perché lo accetto, perché resta...
Sì, allora. Infatti ho detto chiedo.
Vabbè.
No, se lo propongono loro, come loro...
No, allora, no, scusa un attimo, l'emendamento lo propone il sindaco.
Loro allora, lo condividono e lo fanno proprio.
Allora io, scusa,
e
però,
poi viene messo in votazione.
Visto che prima non ho replicato, devo dire questo. Allora, a me interessava mettere questo argomento alla luce di questo consiglio, e a quanto pare l'argomento è molto sentito da tutti, quindi credo che abbiamo fatto bene a presentarlo. Dopodiché la modifica che il sindaco chiede sul togliere la parte relativa all'occupazione la possiamo accettare, anche perché è l'unica cosa che in qualche modo è distonica rispetto alla premessa, che parla di territorio, invece questo riguarda solo l'Alstom. E volevo ancora aggiungere, tanto per aggiungerne un pezzo, è che io negli impegni chiedevo un incontro conoscitivo tra tutti gli attori, quindi era un punto di partenza, anche perché noi non possiamo sapere se agli altri interessa discutere di questa cosa, se all'Alstom interessa, cioè non possiamo sapere se si vuole rendere pubblico il lavoro che si sta facendo sotto. Quindi ma io volevo motivare. Poi mi spiace che sia andato via il consigliere della Lega, perché io ho citato Cirio per il fatto che lui è andato a Roma, e ci sono altri progetti, c'è anche il progetto della Cuneo Ventimiglia, che potrebbe entrare in questo discorso di Hydrogen Valley, e magari su quel territorio lì potrebbero nascere i produttori dell'idrogeno, e magari invece noi preferiremmo fossero qui. Quindi voglio dire, è un punto di partenza, e quindi mi va bene.
Dobbiamo metterlo in votazione? Sì, allora votiamo l'emendamento, chi lo accetta? Unanimità. Allora, l'ordine del giorno così emendato viene messo in votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Ok.